tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Che mi senta fuori le larve posto. Con Invisibile. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno. Un
clamoroso di Giorgio dell'Arte. Attenzione, velocemente in quinta di oggi. Gnolli in quinta Gnolli. Di oggi. Clamoroso di Giorgio dell'Arte. Distanza. Oggi parleremo di Paradiso, ragazzi, non Tommaso Paradiso. Parleremo di Paradiso perché ci sarà con noi alle 9.30. Il libro del giorno, Michele Masneri con il suo bellissimo romanzo Paradiso, edito da Adelphi. A proposito di Paradiso, distanza fra inferno e paradiso. Vai Mauri, la distanza calcolata tra inferno e paradiso.
Calcolata.
È stata calcolata. Chilometri, certo. Velocemente, chilometri.
Dovremmo partire dal presupposto che esistano
Prego.
Sia l'uno che l'altro.
Vabbè Maurizio, calcolata, se è calcolata è calcolata,
cioè, avranno preso dei riferimenti da Mauri.
C'è sul giornale, vai, se, vediamo cosa, di cosa si tratta. Distanza fra paradiso.
Se consideriamo che l'inferno potremmo calcolata. Collocarlo al centro della terra, come inteso come no, interno infuocato.
Bravo.
E quindi la palla di fuoco, il magma.
Ah, ci siamo
verso
quasi
il cielo, io ti dico in chilometri, te lo dico subito, sono 131 milioni di chilometri.
131 milioni di chilometri. L'ho secondo detto. Te invece Mauri cosa? Sentiamo.
Secondo me sono distanti almeno mezzo metro.
Allora attenzione. Bravo, la distanza Mauri. Fra inferno e paradiso è 3 miliardi 333 milioni 246 mila 167 chilometri. Questa è la 3 miliardi di chilometri, signori. Allora è online il nuovo shop di Radio Rock. A questo punto un sito
che è poi il cuore della discussione,
che poi sono due cose legate, perché è la distanza fra inferno e paradiso.
La cazzata chi l'ha
come
detta,
la
scusate,
non...
dopo dello scusate. Shop dello la shop cazz... Patrizia Palladino.
Però Maurizio, guarda che sei veramente forte, è una cazzata. Ti dico che sul giornale è stato calcolato, ma perché devi dire
è calcolato da chi? Perché hanno misurato 3 miliardi di chilometri. Hanno stabilito
i chilometri si possono,
certo. possono misurare. Maurizio, un sito totalmente rinnovato dove potrai acquistare i gadget di Radio Rock, magliette, tazze, cover per smartphone e bag, approfittando anche degli sconti speciali sui prodotti con il logo celebrativo 40 anni suonati. Trovi tutto su radiorock.it/shop. Radio Rock, 40 anni suonati. È stato calcolato, Mauri, per professori, da persone che hanno verificato, no? Per esempio Gnolli.
Signor
ragazzi,
Gnolli.
Signor Gnolli. Quindi da questo punto di vista poi approfondiremo, ti dirò anche bene. Vabbè, però Maurizio, tu sei ignorante, non è che io non ci posso fare niente, Maurizio.
Sei come San Giuliano.
Allora,
come l'ho detto.
Alessandro Gnocchi, nostro amico, che è stato anche poi, tra l'altro, ospite qui in trasmissione.
Tante
è venuto
volte.
Lì, si è messo lì seduto. Ma perché devi fare?
Ha parlato con te poi,
Alessandro Gnocchi del giornale, è venuto qua.
Gnocchi.
C'è
Gnoli ha detto che Gnocchi, adesso ha detto Gnocchi, prima ha detto Gnoli.
Quello che è, Gnocchi, Gnoli uguale. Allora, attenzione, si fa presto a dire va all'inferno. Sul giornale di oggi, bisogna trovare l'ingresso, superare il seno di Abramo o Campi Elisi, trovare un varco attraverso il purgatorio e infine raggiungere il centro della terra, come diceva
letterario la
ragazzi, la cultura, cosa la cultura è importante, Maurizio, perché vai a continuare a buttare alle ortiche?
Perché dico
l'inferno infatti potrebbe coincidere con il sole. Oppure essere sospeso nei cieli con vista sul regno. E poi quale ingresso? La bocca dei vulcani, come d'antica credenza popolare? O un antro, una voragine? In che modo si scende? Con una scala, con dei gradini? Bisogna affrontare poi le schede dei diavoli, difficile evitarli. Gli ex angeli ribelli sono 47.168.616. Li ha contati Giovanni Maria Bonardo, autore del trattato La larghezza, la grandezza et larghezza et distanza di tutte le sfere, 1563, no? Ieri parlavamo
alle 7:24
Galileo
ospite.
Galilei, fra le altre cose, insomma. Se riuscite a passare vi attende una lunga camminata. L'inferno misura 7.875 miglia di circonferenza con un diametro di 2.505. Satanasso vi attende in fondo anche in senso etimologico. La parola inferno indica ciò che sta più in basso. Dovreste riconoscerlo. È quello a forma di dragone che sputa fiamme, oppure quello incatenato che bestemmia, oppure il signore oscuro assiso su un trono blasfemo. Nel caso tornaste a rivedere le stelle e vi venisse la tentazione di raggiungere il paradiso, preparatevi a viaggiare per 1.799 miliardi 953 milioni 758 miglia, che sarebbero in chilometri quello che ho detto prima, 3 miliardi 333 milioni di chilometri.
Se c'è il GPL manco ti costa troppo, eh?
No, poi trovi subito, se c'hai il GPS trovi subito la strada, no?
Allora io mi chiedo, vogliamo redigere con un testo, insomma, il nostro paradiso, il paradiso di Radio Rock.
Ma il giornale esiste. Buongiorno, sono il dottor Gnoli, per gli altri, per alcuni il dottor Gnocchi. Voglio dire, io ho misurato palmo a palmo con un metro, chilometro per chilometro, dall'inferno al paradiso. È così, così, così.
Allora, ci dite
come rimanere, però.
Ci dite come è costituito il vostro paradiso. Com'è?
Paradiso Radio Rock.
Il tuo paradiso, Maurizio, com'è? Come è organizzato? Chi c'è? Come cosa si fa?
Come lo metti?
Il vostro paradiso 3899 106 600, dove è organizzato? Per esempio, che so, dice ai tropici, con mia moglie, le mie figlie, la mia amante, mia zia, no, a cui voglio molto bene, a cui sono molto legato, e poi che ne so,
è morta,
e queste cose qua, no? Oppure che ne so, con un buon libro, no? Cos'è il tuo paradiso?
Oppure che ne
Maurizio?
So, è simile alla montagna. Come lo immaginate?
Simile alla
il paradiso?
Montagna.
E cosa c'è?
Com'è il vostro paradiso? Sentiamo, dai, sentiamo. Forza,
il mio paradiso è accendere Radio Rock la mattina. Bello. E ascoltare il The Rock Show.
Segna, Mauri, segna, Mauri.
Questo non è il tuo paradiso, allora, è la tua ossessione.
Il mio
furgone,
cioè, il suo paradiso è la sua ossessione. Mio furgone ha quasi tutti gli stessi chilometri. Va a capire ora se merita l'inferno o il paradiso, ci scrivono, vabbè, insomma, dai.
Buongiorno,
ragazzi.
Bel
avanti.
Mauri, come fai a dubitare quello che dice Emilio Pappagallo? Guarda che gliel'ha detto l'amichetto suo, quello immaginario,
Jolly,
Giorgio Dell'Arti.
Ma non è che immaginario
esiste,
previsioni di Giorgio Dell'Arti.
Allora, ti assicuro, previsioni. Ti assicuro che Giorgio Dell'Arti esiste,
Allora, 3899 106 600. Diteci quant'è la distanza esatta tra inferno e paradiso?
Bravissimo.
Nel frattempo lui tra un po' esplode.
Ma mi dici il vostro paradiso, Ale? Il tuo paradiso?
Il mio paradiso c'è la tazza del cesso.
La tazza del cesso, vai. Il tuo paradiso?
Sono banalissimo. Banalissimo. È molto simile a una meravigliosa ed enorme spiaggia.
Quindi è un'isola, un'isola tropicale?
Ma oddio, i tropici ci sono mai stati? Tu ci sei stato?
I tropici, beh, sì, diciamo, se chi lo intendi per tropici?
Non so.
I Caraibi?
Sì, sono stato. È bello il mare.
Bello,
lì.
Molto bello.
Allora, come i Caraibi.
Molto buono.
Un'isola come i Caraibi.
Caraibica.
Le persone che ci mettiamo?
Sì.
Allora, partiamo con metterci tutti i miei cari per il momento. E poi però vorrei aggiungere, quindi se torni da me tra poco...
Vabbè, i tuoi cari chi so però?
Beh,
i tuoi genitori,
padre,
tua sorella, tua nipote...
Mia nipote, la mia compagna...
La compagna, poi basta.
Qualche amico e qualche parente. Diciamo almeno una ventina. A te, Maurizio, vi ci porto.
Ci porto.
Vuoi venire ai Caraibi?
Tu invece, Maurizio, che cosa... Come lo immagini?
Il mio paradiso?
Sì, il tuo paradiso, Maurizio.
Come qua, solo con... onestà,
come qua.
No, onestà, civiltà e uguaglianza e bene per tutti.
Bello, Maurizio.
Però come
bello.
Qua.
Però come qua. Allora, il mio paradiso ideale è simile a casa mia, ci scrivono, ma con il bagno sempre libero. Con il bagno sempre libero. Vabbè, ragazzi, allora, intanto voi stavate parlando di aperture domenicali, di negozi, centri commerciali. Scrive Carlo, sarà vecchio anche in Italia il suo discorso, ma in paesi come la Germania, che non credo debba invidiarci qualcosa a livello di benessere, la domenica tutti i negozi, compresi i centri commerciali, sono chiusi. Com'è che ci siamo lasciati convincere dalla necessità di comprare anche la domenica, di trascorrere la giornata al centro commerciale con tutta la famiglia? Scrive Carlo.
Non ci andate, è facile.
Approfondiremo più tardi.
Non ci andate, infatti, io non ci vado.
Maurizio, no, non è così. Allora, attenzione, tra pochissimo, intanto Woman, loro sono i Wolf Mother, diteci com'è organizzato il vostro paradiso, dove è ubicato, chi c'è dentro, come, che oggetti vi portereste, eccetera.
Radio Rock Podcast.
Woman, loro sono i Wolf Mother. Sai che stavo leggendo una cosa molto molto interessante? La Repubblica di oggi, che riguarda la toponomastica. Ah, voi sapevate che per quanto riguarda, ecco, facciamo un piccolo gioco, no? Cioè, per quanto riguarda le vie, no? Le vie in Italia, sì. Secondo voi chi è il cantante, chi sono, anzi, più di uno, chi sono i cantanti che hanno più vie nominate in Italia? Se doveste dire un nome,
Modugno,
secondo te? Interessante. Mauri, secondo te chi è il cantante italiano che ha più vie nelle strade d'Italia?
E Caruso?
Caruso
e Modugno.
Secondo te invece, Mauri, chi sono questi
Califano.
Sì. Califano, poi?
Gli alunni del sole.
Ma che cazzo dici gli alunni del sole? Via alunni del sole, mai sentita io.
Spiritoso,
vero? Spiritoso.
E cugini di campagna.
Cugini di campagna. Allora, ragazzi, vi dico subito che tu hai detto modulo. Allora, tu hai sbagliato, Mauri, su tutta la linea, perché non sono neanche una top ten quelli che tu hai detto su tutta la linea. Invece, Ale, tu hai...
Caruso Modugno.
No, Caruso no, ma Modugno è al terzo posto.
Dai, grande.
Allora, c'è un unico viale minoreitano in Italia, viale minoreitano. Poi ci sono quattro vie dedicate ciascuna a Buscaglione e Carosone. Quattro a Buscaglione
dire,
e quattro a Carosone. Però,
però Mauri non l'hai detto.
Non l'hai detto.
Sette a Claudio Villa.
Ah, vedi, è vero, cavolo.
7 a Claudio Villa. 8 a Rino Gaetano e anche a Mia Martini, 8. 17 a Luigi Tenco, ok? E poi arriviamo al podio. Arriviamo al podio con, l'abbiamo detto, al terzo posto, Domenico Modugno a 20. Ora, che succede? Che quello che è al secondo posto ne ha il doppio di 40. Modugno. Ne ha 40.
E non è Caruso a questo punto,
non
giusto?
È Caruso.
Lucio Dalla.
No?
Ma cazzo, è vero?
No? Non è Lucio Dalla.
Aspetta.
Lucio Dalla non è neanche la top 10. È morto, sì. È una via. Che volevamo fare?
Nilla Pizzi.
No, vediamo se azzecca qualcuno. 3899-106-600. Paradiso tipo qua, ma senza dover lavorare. Ah, dice tutto quello che fa qua, ma...
Lucio Battisti.
Bravo. Bravo, al secondo posto Lucio Battisti con 40 vie. Ragazzi, chi è che...
Adesso però il primo
aspetta,
è tosta,
aspetta.
Primo
adesso è tosta, abbiamo detto 20, il terzo posto, 20 vie a Modugno. Il doppio per il secondo 40, posto, 40, 40 a Lucio Battisti. Il doppio per il primo posto, 80. 80. Chi è al primo posto? Sentiamo chi c'è, vai. 3899-106-600, vai.
Sarà Claudio Villa.
Non è Claudio Villa che abbiamo già nominato. Non è Claudio Villa. Qualcuno ha azzeccato. Non guardare, Mauri, perché sennò...
No, no, no. Non
no, guarda. Guardalo subito.
No, 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 guarda, sono estero.
Allora, Battisti... Modugno terzo.
Fabrizio De André.
Bravo, bravo. 80 vie per Fabrizio De André. Brava anche Carla. Bravo anche chi è qua, Alessio. Bravissimi. Fabrizio De André, 80 vie. Poi c'è anche una via dedicata a Mussolini. Lo sapevate voi? In Italia esiste una via dedicata a Mussolini. A Villanova di Campo San Piero, provincia di Padova. Una via dedicata a Mussolini. Hanno interrogato gli abitanti che abitano a via Mussolini. Gli hanno chiesto: ma come sarebbe a dire via Mussolini? E loro hanno risposto: Mussolini vuol dire moscerini in dialetto padovano.
Ah, ecco, vabbè, può darsi pure, no?
No, insomma, non credo.
Bisogna vedere qual è Mussolini, mica ce n'è uno.
Oh, invece
in Italia,
ci informa Vittorio Feltri sul giornale che a Collegno, sai la città del Piemonte famosa per questa storia di questo smemorato che intasò tribunali,
falegnami, no?
E giornali tra il 1927 e il 1931, un idiota ha disegnato una svastica sopra il necrologio, il manifesto funebre, anzi, di una signora di 93 anni, e il comune, per tutta risposta, ha istituito l'assessorato all'antifascismo. Cioè ha creato un assessorato per l'antifascismo.
Se facessimo anche noi non avremmo un governo.
Allora, Giorgia Gaber, invece Giorgia Gaber no, non c'è nella top 10. Manca Giorgio Gaber nella top 10, ragazzi. È peccato.
Ma Giorgia schifosi!
Bene, 80 vie per Fabio Pinci. No, Fabio Pinci pure non è nella top 10. Gigi D'Alessio nemmeno, non c'è.
Vivo, dai.
Poi Gigi D'Alessio è vivo, giustamente. Però questa consuetudine che uno non può fare le strade per un vivo.
No, vabbè, però si commemora, no? Si ricorda.
Vabbè, ho capito, però. Però che discorso è? Vabbè, sentiamo.
Sì, chiacchieri bene, belle parole. Però se devo lavorare 7 giorni su 7, io e mia moglie, chi mo guarda, mi fio? Poca intelligenza usate.
Ragazzi, avete usato poca intelligenza.
Perché ce l'hai tutta te e quindi è un po' difficile usare.
Ho usato poca intelligenza.
Bello poi quelli che si lamentano perché devono fare i turni. Premetto, io sono 35 anni che faccio turni, non c'ho Natali, Pasqua, Epifania, non mi pesa, anzi da certi punti di vista fa molto comodo. E poi questi che si lamentano sono quelli che vorrebbero stare con la famiglia la domenica a andare al cinema, andare al ristorante,
dove c'è gente che lavora,
tra l'altro. Io ragazzi, no, ma tanto capito, poi mi fa ridere, no, perché allora certi lavori vanno bene poterli fare anche la domenica, no?
No,
cioè, perché ragazzi, secondo me o ci mettiamo d'accordo e la domenica è tutto chiuso, compresi i ristoranti, tutto, musei, tutto,
tu per tutti,
tutto, Oppure che ci stanno lavoratori di serie A, di serie B, cioè fammi capire. Allora,
cioè, la domenica che tu
centro commerciale,
svagarti.
I negozi devono essere chiusi, però i ristoranti devono essere aperti, quindi i camerieri vanno a lavorare, gli altri no. Allora,
il cinema, le maschere,
l'idea libertà per, questa è la mia idea, libertà per tutti. Cioè dovrebbe essere così, libertà mia di andare a cercare un posto di domenica dove, che ne so, andare a prendere un caffè o a comprare una cosa, e libertà possibilmente di chi lavora di scegliere se lavorare, perché ci sono anche ragazzi, persone che sono felici di lavorare festivi, io li conosco, cioè sono persone che dicono a me non mi costa niente, mi piace di più lavorare magari il festivo, si guadagna di più, dico per dire, oppure si sta più tranquilli perché o che ne so, oppure
no,
non mi
l'essenziale
pesa.
L'essenziale è mettere il datore di lavoro in condizioni di poter fare dei turni, in modo che se io ho lavorato magari la domenica, no,
l'ideale sarebbe poter scegliere, no, liberare, l'ideale sarebbe non essere costretti a lavorare di domenica perché non si trova mai un altro lavoro, quello sarebbe l'ideale,
essere pagati,
però dico,
pagati,
pagati il giusto, sì, certo, per però, bene. Però dico la libertà di poter tu lavorare domenica e io, io non la toglierei, anche perché ribadisco, o si ferma tutto o non si ferma niente, perché fammi capire.
Poi il lavoro si chiama lavoro perché è lavoro, altrimenti si chiamava svago.
Ma sì,
lasciamoci così.
Sì, bravo Mauri, bravo, adesso questa come la tatuo sull'avambraccio, molto bello. Radio Rock Podcast. Allora, senti che bello, io perché devo dire la verità, la cosa più bella, allora, ministro San Giuliano, no? Allora, dice Repubblica, ministro della alle gaffe nell'Italia da Cinepanettone, c'è un articolo di Filippo Ceccarelli su Repubblica di oggi, a pagina 15, però in realtà, a parte questo, no? Io pensavo questa cosa, la situazione è una di quelle per le quali devi stare solo, secondo me, tacere, nel senso, non c'è, allora... più stai zitto e meglio è, secondo me. Più profilo basso tieni, meno discorsi fai, fatti scrivere discorsi, parla pochissimo a braccio, non fare interviste. Io così gli direi, no, al ministro, per uscire almeno per un anno. La fai così.
La tattica del gego e la tattica dell'opossum.
E invece
nel
lui,
caso di fingi morto, ti mimetizzi.
E invece lui continua a fare dichiarazioni, perché poi gli hanno detto che ovviamente i giornali ci sguazzano su questa cosa, quindi che fanno? Vanno a San Giuliano e gli dicono: ma lei ha sbagliato, lei ha detto Galileo Galilei è nato 70 anni dopo la scoperta dell'America, allora. Cosa cazzo c'entra con Colombo? Gli chiedono giustamente i giornalisti, e lui, anziché dire no comment, anziché dire non parlo, risponde.
Certo.
Ed è una di quelle situazioni in cui la, secondo me, la toppa poi finisce per essere peggio del buco, no? Nel senso che vanno da San Giuliano e San Giuliano dice, dopo aver detto questa cosa che tutti sappiamo, no? Secondo lui Colombo sarebbe stato portato a scoprire l'America pensando di arrivare per le Indie, circumnavigando la Terra, secondo le teorie di Galileo, che però è nato 70 anni dopo la scoperta dell'America, dice San Giuliano: signori, ho sbagliato.
Ce ne siamo accorti.
Ho sbagliato. Avevo in mente le carte del cartografo Paolo dal Pozzo Toscanelli,
che si chiama uguale
Galileo. Io dico, no? Allora, ma mai nella vita tu avevi
Paolo
in mente
Paolo dal Pozzo Toscanelli?
Io voglio sapere chi cazzo gli ha detto di dire sta cosa a San Giuliano. Avevo in mente le carte.
E se cioè lui era in lì mente,
che,
o
no, lui era lì che aveva in mente le carte del cartografo Paolo dal Pozzo Toscanelli, sì, e ha detto, certo, Galileo.
Lì,
cazzo c'entra Galileo con Paolo,
la comunicazione, che è più sveglio di lui, gli ha detto:
chiedo
adesso
scusa,
fai una citazione colta, chi le conosce le carte di Paolo dal Pozzo Pozzanelli?
Ma
tu
a
lo
maggior
citi
ragione,
e fai bella
ma
figura.
A maggior, no, fai una pessima figura, perché fai la figura dura e se sta inventando una cazzata, perché è chiaro che, cioè, non è che dici, sai, avevo in mente uno che si chiamava Galileo
Gallo
e ho detto Galilei, cioè, capito? Oppure ha detto Galileo, cioè, capito? Questo si chiama Paolo dal Pozzo Toscanelli. Che cazzo c'entra? Se tu c'hai in mente Paolo,
perché
poi dici
toscano,
Paolo dal Pozzo Toscanelli, non dici
toscano.
Che cazzo c'entra? Allora, e poi aggiunge: ho una cartellina dove tengo tutte le gaffe di editorialisti e commentatori, Maurizio Paniconi and Company. Da chi ha scritto A senza H, a chi ha definito, quindi lui contrattacca, dice chi ha definito Oslo capitale, quindi, della Svezia, o tre cani staccato, dice San Giuliano. I grillini mi attaccano, ma il loro leader Conte al master di diritto privato europeo alla Sapienza, mi diede 100 centesimi con lode. Che follia, che giustificazione. Ma cioè, tu hai detto che Galileo, che Colombo aveva in mente Galileo, che è una cazzata, e poi tiri fuori che Conte al master di diritto privato europeo alla Sapienza mi diede 100 centesimi con lode.
Cioè, allora, gli ha dato 100
che modo di buttarla in caciara è questo qui? Ma allora perché non tace, cioè perché non stare zitti una volta tanto, no? Perché non, non provare.
Capisco pure che è un po' difficile, no? Nel senso, non puoi, che fai, ognuno che ti viene sotto, no, non parlo. Poi anche semplicemente di sì, ho sbagliato. Ragazzi, scusate, ho sbagliato.
Punto,
è stato un errore proprio di posizionamento storico.
Ma
perdonatemi.
No, le carte del geografo Paolo del Pozzo Toscanelli, ma che cazzo c'entra? No, avevo in mente Paolo del Pozzo Toscanelli, ho detto Galileo.
E se ci pensate, Paolo del Pozzo Toscanelli.
Chiama Galileo. Chiama Galileo un attimo. Diciamo, come dici, Paolo del Pozzo risponde Galileo. No, diciamo questa è la cosa. Vabbè, giustamente qualcuno dice: ma Pino Daniele? Pino Daniele non è nella top 10 delle vie italiane. Forse perché è morto, diciamo, relativamente da poco. Chissà quante vie per Luigi Tracasti, chiede qualcun altro. Io lavoro in albergo, quindi ecco, per esempio, chi lavora in albergo che fa? Deve lavorare di domenica e invece poi
un
altro
no. Ma è un discorso molto vecchio, no?
Ragazzi,
anche
ho
quando
tutti, ho nessuno.
Stamattina qualcuno
discorso
citava, perché 30 anni fa
facciamo i lavoratori di serie A, lavoratori di serie B.
Ma c'erano quelli che lavoravano. Siamo,
direttore, finalmente un discorso sensato. Io ho fatto per anni il proiezionista e gliene fregava un cazzo a nessuno.
Bravo.
Che stavo lì in cabina di proiezione.
Bravo.
Alla vigilia, a Natale, a Capodanno.
Bravo, bravo, bravo amico mio, vai, bravo. Sentiamo ancora, vai, 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 bravo.
Grande Mauri, ci ho conquistato la mia donna con la tecnica dell'opossum.
Ecco.
Ciao belli.
Ecco, a questo siamo arrivati, a questo siamo arrivati.
Dello
che sozzura, vai, sentiamo.
Ma io dico, non gli fare fare il ministro della cultura, non dico che non deve fare il ministro, ma il ministro della cultura, ragazzi. Fategli fare il ministro delle pari opportunità, che ne so, così dicevo. Pure che è buono fare il ministro.
Ma perché devi fare il ministro per forza, non ho capito, San Giuliano, che no, per contratto, ce lo siamo accollato, no?
Comunque, scusa,
ma in un paese normale, uno come San Giuliano non si dovrebbe dimettere dopo una serie di boiate del genere, o sono esagerato io? Che poi tra l'altro ieri ne abbiamo ricordate alcune, sono davvero tante, purtroppo, queste pseudo gaff, che poi gaff non sono.
Una volta mi sono perso nelle campagne di Lanuvio,
sì,
e a un certo punto sono arrivato a un bivio dove a destra andavi a via Bob Marley, a sinistra a via Jimi Hendrix. Ho detto, voglio prendere casa qui.
Penso se abita via Jimi Hendrix, che figo che è, no? Ci sono alcuni comuni illuminati che fanno queste
cose. Ma San Giuliano è uno di quelli che gli piace sentire la propria voce, quindi parlerà all'infinito dicendo sempre cazzate più grosse.
Vabbè, noi abbiamo materiale.
Io noto invece tanta arroganza, perché tu come puoi far pensare, no? Che gli altri possono credere al fatto che tu pensavi a Paolo Toscanelli e hai detto Galileo Galilei. È arroganza.
Arroganza
me,
o forse ingenuità?
Perché pensi
possiamo
che gli
dire,
altri... no,
possiamo dire che si tratta anche di ingenuità. Cioè, tu pensi
tu
che
parti dal presupposto che gli altri sono scemi, capito? Per dire una cosa del genere.
Non lo so.
Io penso che Poraccio lui sia proprio inadeguato.
Non lo so. Non
e
lo
anche
so
questa spiegazione so conferma l'inadeguatezza.
Sono ministro San Giorgio. Specchio riflesso.
San Giorgio. San Giuliano e San Giorgio.
San Giorgio.
Ah, ragazzi, c'è una bella intervista su molto interessante su Repubblica a Ilaria Salis. Dopo magari vi leggo qualche stralcio, perché scusate, questa ragazza noi non sappiamo niente, non l'abbiamo mai sentita parlare, non sappiamo che cosa vuole fare, è stata eletta al Parlamento Europeo, di cosa si vuole, beh, insomma, è interessante, no? Abbiamo una eurodeputata, sapere cosa pensa, io
sappiamo
penso
solo
che sia interessante
che gli altri dicono di lei,
appunto, siccome si parla tanto,
che lei si è mai espressa, però oggi che si è espressa lo sapremo.
Vabbè,
ma la candidatura è per quella, per liberarla da là. Adesso
non trovi che sia interessante sapere cosa ne pensa?
Finalmente sì, certo che sì.
Quello che ho detto, finalmente.
Finalmente sì.
Che cazzo ho detto io? Finalmente abbiamo
rispondendo al discorso, non è che nessuna intervista l'ha mai parlato, quindi è stata candidata per un altro motivo.
Diciamo che probabilmente fin quando era agli arresti in Ungheria, probabilmente era un po' complicato, no? Intervistarla,
certo,
anche perché doveva affrontare un processo.
È ovvio, ma è stata candidata per tirarla fuori da lì. Adesso che farà il suo lavoro, possiamo sapere finalmente che cosa vuole fare.
Che è quello che ho detto all'inizio. Cioè, adesso finalmente sappiamo. Vabbè, ho capito. Ma che tu che hai detto, Maurizio? Non ho capito.
Che nessuno gli ha mai chiesto.
No, io ho detto sarebbe stato un po' difficile dal momento che era
difficile, esatto. Adesso invece è possibile e c'è qualcuno che per fortuna lo fa, anche perché se no non sappiamo questa ragazza cosa pensa, cosa vuol fare, e credo che per giudichi, siccome ho visto tanti giudizi su questa ragazza, tanti, forse troppi, espressi senza sapere, e magari per esempio io sapevo qualcuno mi aveva detto che lei aveva sdegnosamente rifiutato la candidatura del Partito Democratico dicendo preferisco rimanere in cella piuttosto che essere candidata col Partito Democratico. Lei smentisce questa cosa categoricamente e dice no, io mi avevano candidato anche loro, ma alla fine ho scelto AVS, quindi non è che dice no, io per carità al PD, perché poi alle volte girano delle voci anche un po' strane. Sì. Sentiamo un attimo che cosa ha da dire, è interessante, vi faccio un breve riassunto, diciamo, dell'intervista, subito dopo però il super classico che è in tema.
Radio Rock Super Classico, Radio Rock Podcast.
Allora, tanto c'è Elena che ci scrive, probabilmente perché Paolo dal Pozzo Toscanelli era detto il Galilei, probabilmente, no? Era,
lo chiamavano
tutti il Galilei. Galilei. Il Galilei, brava Elena. Vediamo un po' chi c'è, dai, sentiamo.
Bravo Mauri, è proprio arroganza, hai colto nel segno, altro che inadeguato. Lui pensa, lui ha vissuto una comunicazione tutta la vita. Giornali, telegiornali. Se non è adeguato a star pubblico, lui chi è? È proprio arroganza.
Bene, avanti, vai, sentiamo.
Diretto, buongiorno anche a te.
Ciao.
Ma per caso ieri sera, anche se era tardi per te, per i tuoi standard, perché sì, era dopo la partita.
No, impossibile.
Dopo le 11. Ma hai visto per caso su Rai 2 quel programma con Ruggeri?
No, io poi la televisione non la guardo.
Dedicato ad Ivan Graziani, c'era anche il figlio.
Ma solo alle piattaforme.
È stato molto carino. Se l'hai visto, non
no,
so, dimmi,
non
dimmi la tua. La
non
tua
l'ho
opinione.
Visto, lo recupererò. Visto, magari ovviamente. Poi mandatemi un link e lo recupererò molto volentieri. E molto ben volentieri. Sentiamo ancora, vai.
Io, sinceramente, non voglio entrare nel merito della signora Salis, se è colpevole o non è colpevole. Però, ma quanti italiani all'estero stanno con processi e cose? Chi colpevole, chi non colpevole? Ma com'è solo la signora Salis abbiamo deciso di farla diventare parlamentare?
Chico Forti l'abbiamo riportato in Italia, ho tutti gli onori, e quella era colpevole. Certo,
siamo andati pure a prendere aeroporto, come fosse...
C'è una sentenza proprio passata in giudicato che dice che lui è colpevole di sì, omicidio, poi magari... Non lo sa, però per la giustizia lui è colpevole. Ilaria Salis non c'è stato neanche il processo, quindi di fatto è stata rinviata a giudizio per un...
Poi bisogna vedere a volte anche le motivazioni, perché se c'è un italiano che ha ucciso all'estero e sta in galera, magari... No,
poi io non riesco a capire sta cosa, no? Questi signori di destra, no? questo ragazzo qua, che immagino sia ragazzo di destra, che dicono queste cose, no? Sono patriottici soltanto fino a un certo punto. Cioè, come dire, noi gli italiani, no? Dobbiamo guardare gli interessi degli italiani solo fin quando sono della nostra parte politica. Se sono di sinistra, allora possono marcire nelle carceri, non sono più... io sinceramente... Comunque, vediamo un po' quest'articolo, vediamo cosa dice. Dunque, va bene, mio padre è un liberale, ma non abbiamo mai litigato per questo. L'antifascismo è il nostro comune denominatore. Per quanto riguarda invece farla uscire dal carcere di Budapest, l'ha fatto con cuore e convinzione, ero chiusa in fondo al pozzo, nessuno sentiva la mia voce, è stato lui a portarla fuori, anche perché di questa ragazza devo dire, io ho letto per la prima volta su Repubblica, non se n'era occupato nessuno per mesi. La prima volta Repubblica, poi sono venuti gli altri, Zero Calcare, tutti gli altri, il caos che si è creato, ma la prima volta se n'è occupata Repubblica. Questo bisogna...
C'è ragione che il papà ha combattuto veramente tanto,
cosa incredibile.
Cioè il padre ha veramente combattuto tanto per cercare di far emergere questa situazione.
Non parla mai di sua madre, motivo rispetto alla sua riservatezza. Il ritorno è stato a casa, è stato rapido, arrivata che sotto casa c'erano già giornalisti e carabinieri, volevo prendermi una settimana di riposo, ma le cose hanno preso a girare a una velocità vertiginosa, soprattutto rispetto alla monotonia sfinente della cella. Ora studio il funzionamento tecnico del Parlamento Europeo, leggo, rispondo al telefono, mando mail, cerco le notizie sui siti, non è facile seguire a ritroso il filo della cronaca, mi mancano ancora dei pezzi. La spaventa il peso del nuovo ruolo, mi spaventava di più essere in un carcere ungherese. Col senso di responsabilità che provo verso tutte le persone che mi hanno dato fiducia, affronto la politica di professione, passione, pressione e aspettative ci sono, ma devo fare le cose con calma e lucidità, ci metterò tutto il coraggio che ho. Non pensavo neanche che avremmo raggiunto il quorum, 176.000 preferenze, insomma, veramente un ottimo risultato, perché l'hanno votata in molti per la questione della mia carcerazione, per sostenere i diritti dei detenuti, altri per voglia di portare sulla scena politica qualcosa che provenisse dal basso, perciò manterrò i legami con i movimenti, porterò
tutte quelle esperienze con me a Bruxelles attraverso proposte di legge, mozioni ed altri strumenti degli europarlamentari. Mi batterò per la difesa dei detenuti, del lavoro precario, dei migranti, per i quali ci dobbiamo assumere la responsabilità storica dei morti in mare e del diritto alla casa. Quindi ci sono dei temi, diciamo, abbastanza chiari. La criticano per l'occupazione di un alloggio popolare a Milano, la famosa casa dello scandalo. La polizia mi ha trovato lì nel 2008 quando avevo 24 anni, oggi ne ho 40. Da allora non sono più andati a fare verifiche per vedere chi ci abitasse, però l'Aller mi contesta lo stesso un debito di 90.000 euro per una casa occupata.
90.000 euro.
Fin dove si può spingere la lotta alla casa senza che diventi un abuso? Lei dice: prendiamo Milano, 12.000 appartamenti popolari sfitti e 10.000 nuclei familiari in lista d'attesa. I movimenti per la casa non tolgono niente a nessuno, cercano di risolvere con altre modalità un problema che le istituzioni non risolvono. Ogni sua dichiarazione sarà usata contro lei dal centrodestra, lo sa, e lei risponde: sono attacchi pretestuosi privi di contenuto, piuttosto che prendere parte al teatrino preferisco pensare al mio percorso politico. Con AVS c'è un bello scambio di idee, i riscontri sulle questioni che ho sollevato sono positivi. Poi dice del PD che era arrivata anche le è arrivata voce di un interessamento, ma alla fine ha scelto AVS con una decisione tormentata, chiusa in cella. Non avevo il quadro della situazione politica e non sapevo con chi confrontarmi. Leggeva l'inferno e il purgatorio, perché proprio Dante l'avevo letto, che ha inventato la destra, come sappiamo, il ministro San Giuliano l'aveva detto,
così ha detto.
L'avevo già letto al liceo, alla facoltà di lettere, e in cella sentivo il bisogno di quelle pagine e pensavo solo: bello, l'inferno è infinito, in un carcere prima o poi le porte si aprono. Andare alle udienze in catena al guinzaglio, come la faceva sentire, come un animale. Ho autorizzato la diffusione delle immagini per far vedere cosa capita ai detenuti in Ungheria, anche se rivedermi così sui giornali non mi piaceva. Mi ha aiutato la solidarietà della gente, la percepivo, mi ha tenuto in piedi. Ho capito che la solidarietà può spostare le montagne e spero che sia replicabile per altre battaglie.
Speriamo.
Non mi sento un simbolo, sento di essere una donna in carne e ossa con una storia. Non sono sola, attorno a una comunità che ha combattuto insieme a me e dato prova della solidarietà. Le chiedono se lei è l'anti Vannacci. Dice: non sono l'anti di nessuno. Trovo svilente ridurre la politica a un talk show. Non mi interessa diventare un personaggio. Ha letto degli esponenti di Fratelli d'Italia che fanno battute sulla sostituzione etnica, i forni crematori, gli omosessuali. Mi fanno schifo. È preoccupante e pericoloso che siano tollerate in un paese come il nostro. Emanano da un'ideologia di morte. L'Ungheria potrebbe richiedere di revocare la sua immunità per rispedirla in carcere. Nel caso, mi auguro che l'Europarlamento decida di difendere lo Stato di diritto e la presunzione di innocenza. Orban è venuto a Roma per incontrarsi con Giorgia Meloni. Che effetto le fa? Non mi tangio, sono affari della destra. Come si contrasta l'ondata delle destre radicali? Dice Ilaria Salis: chi si definisce antifascista deve contrastare le formazioni fasciste. Nel lungo periodo dobbiamo dedicarci al superamento della condizione di insicurezza con cui prosperano le destre e costruire una nuova cultura popolare antifascista che affondi le radici nella memoria dei partigiani e sia in contatto con le questioni sociali del presente. In carcere si è sentita tutelata dal governo italiano. Non ho capito bene quale partita si stesse giocando e su quale scacchiere. Ero tagliata fuori da tutto. Chi è Ilaria Salis, nuova eurodeputata? La Ilaria di sempre. Il calcio non mi ha cambiata. I miei ideali sono gli stessi. Vabbè, questa è un'intervista abbastanza chiara e non lo so, non mi sembra che ci sia niente di particolarmente estremista in quello che ho letto qui.
No, anzi, quindi speriamo che riesca a fare il suo lavoro. Speriamo.
Sì, speriamo. Sentiamo ancora.
Speriamo che non la strumentalizzino.
Delle precise posizioni politiche già prima, apposta si è potuta candidare e per quello ha preso tanti voti, perché rappresenta parecchie persone. E probabilmente senza questa situazione di detenzione non sarebbe stato possibile candidarla, però è un candidato che esprime una fetta minoritaria di società italiana sicuramente.
C'è Edo che scrive: quindi la signora Salis non conosce il funzionamento del Parlamento europeo, quindi candidata per essere stata ingiustamente carcerata. Ragazzi, funziona invece anche così, ma non solo in Europa.
Che se poi andassimo a vedere tutti quelli che sono eletti, io gli farei l'interrogazione su come funziona il Parlamento europeo.
No,
ma che ne sanno?
Bravissimo.
No, cioè, magari qualcuno sì, però io ho un po' il dubbio che una buona fetta di quelli che sono eletti staranno senza ammetterlo, ragazzi, senza ammetterlo prima, sull'aereo per Bruxelles. Oddio, come si fa il primo giorno? Cioè, io ho un po' sta sensazione.
Ma non lo so, sparo una statistica a caso, il 90%, ma secondo
guarda,
me.
Guarda, sì, cioè, nel senso,
il 90%.
Il dubbio un po' mi viene.
Ragazzi, poi io ti giuro, in un paese che ha espresso, adesso non voglio far nomi, ma che ha espresso in un paese la cui politica ha espresso candidati poi eletti del calibro di, mettete voi i nomi, noi ci stiamo stupendo di Ilaria Salis. Cioè, il problema è Ilaria Salis, che noi ci abbiamo avuto
Iva Zanicchi, no, con tutto il rispetto alla signora Zanicchi.
Ma Milpo, guarda, possiamo fare mille nomi, ma anche adesso abbiamo parlato del ministro San Giuliano.
Guarda, non voglio citare, cioè, perché lei giustamente
la
dice...
politica che ha espresso fior fiore, e noi il problema è Ilaria Salis adesso. Ci siamo tutti scandalizzando perché Ilaria Salis non viene dal mondo della politica.
Tra l'altro, ragazzi, Salvini in Europa ha collezionato più assenze lui che...
Ma io ragazzi, non riesco a capire. Il problema politico è questo qua. Vabbè, andiamo nel merito. Anzi, ma ben venga una persona che dica: sto leggendo, sto studiando, perché lei potrebbe pure dire: io non faccio un cazzo, mi prendo i soldi, quando ce vado, quando non mi va non ce vado, e lo stipendio gli arriva lo stesso. Ben venga una persona che dice: sto studiando, mi sto informando come funziona il Parlamento europeo, ragazzi. Perché di che parliamo? Vabbè, pubblicità, torniamo fra... Radio Rock Podcast. Con Approachable, vedo che come al solito il tema Ilaria Salis divide tantissimo e ma non so, io riesco a capire, e colpisce tantissimo, è proprio una roba che crea anche tantissima, secondo me, non so, livore, tantissima aggressività che non riesco a,
purtroppo,
tanto a spiegarmi.
Che dice anche lei in un passaggio dell'intervista che non vuole essere un simbolo, tipo sono l'antivannacci, vorrei essere giudicato per quello che lavoravo in questa fase, così come la candidatura di Vannacci è una bandiera sventolata, purtroppo ci sono queste candidature che vengono messe lì per simbolo e poi ne pagano loro le conseguenze.
Però la politica è anche questo, perché certo, comunque mandare anche un segnale, no, nei confronti, certo, per esempio del governo Orban, del modo, certo, di Orban di intendere l'Europa e di intendere, certo, certo, il governo del suo paese, insomma, ragazzi, è importante anche questo. La politica si fa anche così. Comunque, intanto leggevo un articolo, sai, i Sikh, no? Io sono andato in India e ho visitato dei templi Sikh, sono molto molto belli. Certo, in ogni tempio, sapete che ogni tempio Sikh, cioè in ogni tempio c'è la mensa, che è una zona, cioè una cucina, dove cucinano, dicevi. E poi all'interno di questa mensa, non è tipo la Caritas da noi, indipendentemente dal tuo livello, al tuo status socio-economico, tu ti puoi entrare, non ti chiedono chi sei, ti siedi, il ricco mangia vicino al povero, ti danno un tale, ti danno un vassoio con sopra delle robe da mangiare, tu metti lì e mangi. Poi sono molto belli questi templi Sikh, ogni tempio c'ha una sua piscina molto grande, perché loro fanno questi bagni ogni anno per purificarsi. Insomma, è una religione che è sostanzialmente uno spin-off dell'induismo, però a differenza dell'induismo, per esempio Sikh si può diventare, invece indù bisogna nascerci e basta. E poi ci sono alcune differenze, è una religione monoteista fondamentalmente, crede quindi in un solo Dio a differenza dell'induismo, ma ci sono delle differenze. Però ragazzi, a me erano anche simpatici i Sikh, devo dire la verità, poi hanno questi turbanti in testa che non sono dei veri e propri turbanti, loro devono far crescere i loro capelli e la loro barba non se la possono mai tagliare, quindi che fanno? La sistemano sopra la testa e ci mettono sopra questa specie di copricapo che copre la capigliatura. È molto interessante, però poi leggo queste cose. I Sikh ripudiano la donna di Satnam, Soni si chiama, no? La compagna di quell'uomo che ha perso la vita, di quell'uomo indiano che ha perso la vita in quelle circostanze, qui in Italia, con quel braccio amputato e poi non è stato soccorso, insomma, vabbè. La comunità indiana isola Soni, vuole solo i soldi e non lascerà niente alla famiglia. Non stava bene ai Sikh che lei non fosse, che loro non fossero sposati, non andava bene. Vedova e ora messa anche all'angolo della sua comunità. Dopo aver visto morire sotto i suoi occhi il compagno Satram Singh, Soni sta vivendo un secondo dramma. La giovane non era la moglie, ma soltanto la compagna del 31enne dilaniato da una macchina a voggi plastica nei campi di Latina il 17 giugno scorso e ha lasciato privo di soccorsi il datore di lavoro. Un particolare che sta spingendo molti Sikh a guardare la 26enne con sospetto, invece di sostenerla nello strazio che sta vivendo. E come se non bastasse, in base alle indiscrezioni rimbalzate nell'agropontino, c'è chi avrebbe già chiamato i genitori di Satnam in India, gettando ulteriori ombre sulla ragazza. Sonia e Satnam, che lei e gli amici chiamavano Navi, erano inseparabili, erano giunti insieme in Italia e non si allontanavano per un istante l'uno dall'altra. Per 4 ore all'ora si rompevano la schiena nelle campagne pontine, ma sempre nella stessa squadra, restando gomito a gomito anche mentre raccoglievano zucchine o meloni. Condividevano ogni attimo di una vita distenti, ma nel momento in cui Satnam, sotto gli occhi di Sony, è stato fatto a pezzi da un macchinario, caricato dal datore di lavoro su un furgone abbandonato davanti casa, con il braccio tranciato buttato in una cassetta per la frutta, tutto è cambiato. Non era la moglie. Forse si approfitta. Anno 2024, non era la moglie, sì. Quindi non andava bene. Forse si approfittava di lui e ora è pronta a prendersi tutti i soldi di un eventuale risarcimento. Già prima non mandava soldi in India. È l'insinuazione terribile che si è diffusa nella comunità indiana di Latina. Questo è quello che succede a una donna che si allontana dalla sua casa e va a convivere. Purtroppo lo so bene, conferma Ardip Kaur, segretario della locale Fly CGL, fin dall'inizio in prima linea per cercare di garantire giustizia a Satnam e aiutare Sony. Veleni arrivati anche in India alla famiglia del 31enne che si sospetta avrebbe fatto i conti tanto con la perdita del giovane quanto col debito accumulato con i trafficanti di uomini che avrebbero fatto arrivare navi in Italia. Lo dico e lo ripeterò affinché tutti lo sappiano: tutte le somme che verranno raccolte andranno sia a Sony che alla famiglia di Satnam, assicura Ardip Kaur, che si sta interessando con i servizi sociali anche per trovare una sistemazione definitiva per la vedova attualmente ospitata da una famiglia indiana. Intanto la sindaca Matilde Celentano, che aveva promesso a Sony di portarle in Italia la mamma, è riuscita a mantenere la promessa tramite il ministro degli esteri Tajani, che ha già chiesto agli uffici consolari dell'ambasciata d'Italia a New Delhi di rilasciare i visti d'ingresso alla madre e alla sorella della 26enne per ricongiungerle con la mamma e la sorella, appunto. Alla ragazza inoltre il comune di Latina ha anche garantito assistenza legale e ad occuparsi della vicenda sarà direttamente il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Gianni Lauretti. Beh, è una cosa che ha funzionato, ragazzi. Diciamo, da tante cose che non vanno, diciamo che questo ha funzionato tardivamente, ma ha funzionato ovviamente. Da tutta Italia stanno arrivando mail all'amministrazione comunale Pontina. Il dramma di Satnam ha commosso il paese e tanti chiedono come poter aiutare Sony, che però appunto poi anno 2024, no, discriminata perché non erano sposati. Vabbè, ditemi voi se ha senso una roba di questo genere in questo momento. Vai, sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Ilaria Salis è in carcere per motivazione politica, perché è una donna antifascista, per questo è in carcere Ilaria Salis.
Bene, grazie, vai, sentiamo.
Buongiorno.
Ancora.
Buongiorno, quindi praticamente Ilaria Salis è Heidi, da quello che viene fuori da questa intervista. Comunque no, posso perché? Dire, io apprezzo tanto, ma il doppio pesismo che esprimete è veramente stucchevole certe volte.
Il doppio pesismo nei confronti di che cosa? Non ho capito, qual è il doppio pesismo? Rispetto a che cosa? Non ho capito, spiegaci meglio, Lorenzo, vai.
Guarda, raga, ma che davvero? Cioè, ma perché, scusa, tu lo sai come funziona il Parlamento Europeo? Se te leggevano a te, allora? Ma perché Vannacci lo sa? Salvini, c'ha ragione Maurizio, Salvini è stato al Parlamento Europeo meno di uno che non è stato eletto. Cioè, è namo, no?
Sì. Allora, vediamo ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai.
Si fanno problemi per la Salis, poi c'è candidato Sgarbi che se venne i quadri italiani, capito? Sono fascisti, fanno due pesi e due misure.
È bello che il doppio pesismo è stato invocato da una parte e dall'altra. Sì. Però effettivamente se pensiamo a dei candidati e degli eletti che abbiamo avuto, ragazzi, insomma, dai, che c'è sta? Il signor Orban deve capire che in Europa non può fare come cazzo gli pare. Questa è l'Europa democratica e lui sa piander culo, sto fascio, scrive Bruno, il nostro amico Bruno. Vai, sentiamo ancora, vai.
Il problema è anche la narrazione dei giornali, perché se il giornale le fa le pulci e contro pulci per far vedere che è una delinquente, mentre abbiamo dei delinquenti in governo, in Parlamento o anche in altre cariche istituzionali, e i giornali gli va bene così e non vanno a controllare nulla, purtroppo i giornali influenzano troppo l'opinione pubblica.
Bene, grazie, grazie, questo è il parere di Alberto, ci fermiamo per Just for Fun. Just for Fun.
Giornalista in carriera. Poi un giorno decise di annusare l'interno delle proprie sneaker dopo una giornata passata a trovare un abitino che si potesse abbinare a un giacchettino che ci aveva da tempo.
No!
E qualcosa in lei cambiò e divenne Wondersoul.
Ma no, lo fermo un po'. Che è quella macchia di unto che c'è lì?
Ma dove? Cosa?
Ah no, è la faccia, scusa.
Wondersoul, Wondersoul, aiutami tu.
Presto, ma no, la Sole Mobile. Eccomi, chi mi ha chiamato?
Nessuno, chi ti ha chiamato? L'ha preso il numeretto?
No, se arriva da adesso.
Signora, per favore, questo è un pronto soccorso. Mica stiamo dal pizzicagnolo. Oh, quante volte vi ho detto che le buste della monnezza non le potete lasciare. Questo è un ambiente asettico.
Veramente io sarei Manolo, l'aiutante di Wondersole.
Presto, una barella! C'è uno che ha fatto un incidente! Ha la faccia tumefatta!
Ma che dici? Questa è proprio la mia faccia!
Ha
Oh, ma che è sto casino? Questo è un ospedale, mica un puttan tour. Buciona, lei se segga, per favore.
Dottore, moderi i termini. Forse lei non sa con chi sta parlando.
Zitto, Manolo. Ma non l'hai riconosciuto. Lui è il medico di Rock Prime. A me mi piace pure. Così rude, forte.
Ah, ma tu sei Wonder Sole. Gli hai fatto arrivare.
Dimmi, il medico, come posso aiutarti?
Ma niente, giusto una cosetta. Prima, mentre operavo, mi sono un attimo distratto e ho levato un rene a uno che doveva fare una semplice gastroscopia.
Ma come hai fatto?
Sta a vedere il TikTok di un amico che lavora in camera mortuaria. Fa sti video con sti morti che te fanno tagliare.
E quindi?
E niente, mi servirebbe il rene. Se no, mo, se quello mi si risveglia senza, sai che caciara. Lui si mette a protestare, a me mi tocca menaglia, chiamane le guardie.
Non preoccuparti, il medico, ci penso io. Questo è un lavoro per Wonder Sole. Dai, Manolo, dagli un rene.
Ma no, ma non ci penso proprio.
Manolo, ce n'hai due, ma che ce devi fare? Mamma mia, oh. Fallo per me, no? Oh, sai che il medico mi piace.
Ho capito, ma è un rene.
Un rene, un accendino. Se uno è generoso, le cose le presta.
Scusa un attimo, Wonder Sole, ci penso io.
Ah! Ammazza che testata.
Ho capito, dai, ho tutte ste moine per rene. Infermieri, abbiamo trovato il donatore. Oh, grazie, Bucio, buon rendere.
Magari una cinetta.
Se, comincia a cucinare.
Quando non sai cosa fare, Wonder Sole, devi chiamare. Vado a cucinare. Just for fun.
Radio Rock Podcast. Bene, bene. Allora, Stage of Love and Trust. Loro sono i Pearl Jam. Vediamo chi c'è. Vai.
Ma doppio pesismo di chi? Che il governo, presidente del consiglio, ha accolto un assassino condannato in un altro paese all'aeroporto. Con tutti gli onori. Ma dai, ma vaffanculo.
Attenzione, volgarità, attenzione, niente volgarità, no. Qui dentro, vai, sentiamo.
Buongiorno, Grulli.
Buongiorno.
Grullo. Sapete che cos'è il problema di questa destra?
Sì.
Sono proprio questi elettori. Cioè, questi elettori che fanno questi interventi qua. Che qua. In tempo la destra c'erano degli intellettuali con una coscienza sociale. Sì, di destra, sinistra. Ma appunto erano per. Erano persone di un certo calibro. Invece mi sembra di essere alla sagra dell'idiota.
Dell'idiota. Allora, attenzione, Salis insieme a un gruppo di altri ragazzi, da quello che ho visto da video, ho letto, ha menato un altro ragazzo mandandolo in ospedale per motivi politici. È vero o no? Chiedo a voi, perché non si sa mai, non si viene mai a sapere quale sia la verità. Lei dice di no, il processo non c'è stato, è stata rinviata a giudizio, rischiava tra l'altro 12 anni in Ungheria. Si parla comunque si parla di delle percosse a dei ragazzi di estrema destra, apertamente neonazisti, diciamo, naziste, cose come stanno, che avrebbero, diciamo così, che poi ricordiamo che la violenza è un valore,
no,
è una qualità, diciamo.
No, manco una qualità.
Quindi, per carità, però voglio dire, credo che questi ragazzi, se non ricordo male, siano stati poi giudicati guaribili in due settimane, credo, in pochi giorni, a fronte, e tra l'altro non hanno neanche sporto denuncia, a fronte di questo rischia 10 anni in carcere in Ungheria, era stata portata con le manette, i ceppi alle gambe, alle braccia.
Un'altra cosa che si potrebbe veramente fare.
Lei ha sempre detto che non è di essere strana a questo, cioè lei ha sempre dichiarato di essere innocente.
Quindi bisognerebbe aspettare un processo, uno. Due, magari forse anche grazie alla sua esperienza, un altro grande tema da portare avanti è un'equiparazione, per esempio, di alcune pene per alcuni reati, perché mo adesso, al di là della violenza che va sempre condannata e tutto, sì. Ma non è che se uno ti dà un cazzotto posso più a 12 anni di galera.
Quella cioè, è l'Ungheria,
però questa è l'Ungheria.
L'Ungheria.
Però l'Ungheria fa parte dell'Europa. Magari lei, insieme ad altri parlamentari da dentro, potrà combattere
l'Ungheria.
Anche a quello allora, serve.
Tra l'altro, certo, lei a queste fatti si dichiara estranea. E io vi voglio solo ricordare che gira un video in cui ci sono due ragazzi di Casa Pound, presunte, che picchiano.
No, pare che siano stati.
Che picchiano due studenti che tornavano da una manifestazione e avevano delle magliette e delle bandiere della propria idea politica e sono stati picchiati per strada.
Tu sai che cosa notavo? Che fino a qualche tempo fa, no, c'erano dei racconti di persone che dicevano: ah, sono stato picchiato, dei fascisti. Era tutta una cosa.
Adesso è tutto documentato.
Adesso è tutto chiaro. Cioè, se tu guardi quel video, non
sono
c'è
stati
che
aggrediti alle
spalle,
che
schifo, non c'è che orrore per quella schifo. Roba lì. Oh, sì. Perché nel senso è molto, tutto molto chiaro.
E nessuno ha condannato
con tanto
questo,
di parole.
Nessuno ha condannato.
Con tanto che di persone dei diretti interessati che dicono: non siete stanchi di essere sputtanati da. E lui dice: non siete stanchi di piare botte. Cioè, questa è la situazione in Italia, in questo paese al momento.
E io ti ripeto che è responsabilità. Tutta responsabilità dell'attuale governo.
No, tutta no, perché la responsabilità è di chi commette queste cose, però
sì,
c'è una evidente.
Ma se non si prende una posizione,
una
uno cioè, pensa
sì,
di essere legittimato a farlo.
Sì, l'ho conosciuto uno, sta qui a Roma, a San Lorenzo, ho conosciuto un sikh, mi ha spiegato un po'
sikh,
cose.
Un sikh, benissimo, ha conosciuto un sikh, vai sentiamo.
E comunque, a quando una via Radio Rock, direttamente lì dove state?
Via, guarda,
una al comune.
Facciamo una petizione per rinominare via Rodolfo Gabrielli di Radio di
no,
Monterrey.
Di Rock. Via Rodolfo Gabrielli di Radio Rock.
C'è un mix praticamente. Via Rodolfo.
È bello.
È stato arrestato solo perché vestiva in maniera simile a chi ha fatto questa aggressione. Ma lei poi non ha mai a dire il vero, perché poi diciamo le cose come sta, lei non ha mai smentito di far parte di ambienti antifascisti che sono andati lì a contestare,
che dovrebbe
anche
essere
duramente.
Un valore per tutti tra l'altro.
No sì, diciamo aspetta, al di là del valore dell'antifascismo che per carità siamo tutti d'accordo, lei fa parte anche di movimenti che come si sono espressi anche in maniera violenta nei confronti, e poi non l'ha fatto
allora
lei in prima persona magari, però perché questo non ci dobbiamo neanche, non dobbiamo pensare ragazzi, poi non dobbiamo neanche stravolgere la verità, no? Nel senso che poi esce fuori la santificazione, cioè
esatto.
È una però è una persona che fra l'altro queste cose le ha sempre dette, le ha sempre ammesse e non le ha mai negate, non ha negato di essere stata una persona che attivamente ha picchiato altri, questo sì. Però insomma poi che faccia parte di un ambiente che si è scontrato anche duramente con i fascisti e con i nazisti, questo è vero, è dato di fatto. Non conoscerà tutta la, perché sembra che sta lì per caso, cioè ragazzi, non conoscerà tutta la burocrazia della politica, ma ha sempre fatto politica dal basso, secondo me è un elemento che al Parlamento europeo sarà molto efficace, secondo qualcun altro.
Sì,
poi
detto,
ancora
saranno tanto carini sti SIC, però hai visto i tempi, tutto quello che te pare, però comunque se delle persone per un precetto religioso per tutta la vita non si tagliano barba e capelli, non si potevamo meravigliare che non accettano la compagna non sposata.
Non hai tutti i torti. Allora, ragazzi, questa situazione qua, però qui siamo in Italia, a Pescara, ucciso per un debito di 200 euro, ragazzino di 16 anni ritrovato domenica cadavere tra le steppaglie del parco Baden-Powell di Pescara. Si chiamava Christopher Thomas Luciani, era alto 1,60 m, aveva occhi castani e capelli rasati sui lati e un ciuffo, ucciso da due liceali con 25 coltellate, pare per un debito di droga da 200 euro. Bene. Dopo l'omicidio, i due giovani, uno figlio di un maresciallo dei carabinieri, l'altro di un insegnante, sono andati a farsi il bagno al mare col resto della loro comitiva. Abbiamo ammazzato uno con 25 anni, poi ci andavano a fare un bagno al mare.
Hanno ammazzato
no, fa
perché
caldo.
C'era un debito.
C'era un debito, che c'entra? No, poi c'era caldo, ci andavano a fare
caldo.
Un bagno al mare.
Oh,
lì si sarebbero liberati dell'arma, un coltello da sub. Quando sono stati interrogati, i due non hanno mostrato segni di emozione, né lacrime né pentimento. La questura parla di un disagio giovanile e di una sorprendente carenza di empatia emotiva e di una palese incapacità di comprendere l'estremo disvalore delle azioni commesse.
Mamma mia.
A lanciare l'allarme, alcune, quindi come dire, ma perché ci avete arrestato? Scusa, abbiamo ammazzato, certo, ha fatto un
debito.
Debito,
signori.
Ha fatto un debito,
no,
mica...
Sai che la mancanza di empatia sta alla base dei serial killer.
Allora,
no?
A lanciare l'allarme, alcune ore dopo i fatti, un amico dei due indagati. Venerdì, Christopher Thomas Luciani era scappato dalla comunità nella quale viveva da qualche tempo proprio per i suoi guai con la droga. Un ragazzo di 16 anni. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Oh, Miles Kennedy con Say What You Will. Volevo rispondere a Letizia da Perugia che scrive: la candidatura della Salis non mi è piaciuta, non ritengo che la sua esperienza politica fosse sufficiente per poterla candidare in Europa, al di là del simbolo che rappresenta per essere stata incarcerata. Il simbolo però è importante, ragazzi. Ho apprezzato e sono stata contenta di quella di Lucano, che è un grande ed è stato premiato sia a livello locale che in Europa. Ma sai, poi io penso che i politici diventano, cioè essere politico, no? Perché poi il politico è una cosa un po' particolare, cioè è occuparsi degli altri. È una cosa che puoi diventare anche
come dire, in fieri, no? Cioè, come dire, durante un percorso, no? Cioè, non è che si nasce, anche perché noi non abbiamo, ragazzi, una classe politica che ha fatto le scuole da politico, cioè non è che noi, ci sai, noi abbiamo una classe politica e sono tutti quanti laureati, che ne so, in scienze politiche con specializzazione in come si fa il politico, e allora quindi stona una persona.
Ma anche
che
sui
viene...
regolamenti parlamentari, ragazzi, si fanno degli errori tecnico-burocratici in Italia, nel nostro Parlamento, dai nostri
ma
parlamentari
poi,
che
ragazzi, no, per esempio, quanti politici abbiamo come... che non facevano i politici e si sono scoperti politici a 50 anni?
Però per esempio una come Meloni, mo, al di là delle idee politiche, però è una che milita da tempo nella politica.
Ma non c'è dubbio, però non è che
è indubbio.
Ma non è che è la regola, non è che deve essere così per forza. Perché ci sono, ragazzi, dei politici che di professione cosiddetti, quello che dicevi tu, no? Cioè quelli che hanno fatto la politica sin da ragazzini e che sono cresciuti nella politica e che hanno fatto quello nella vita, che hanno rubato, che hanno fatto schifo.
Questo però.
E aspetta, ci sono dei politici che hanno fatto schifo, che hanno rubato, e ci sono dei politici che fino a 50 anni facevano altro, che si sono reinventati e che hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi non è che, come dire, per rispondere al messaggio di Letizia, sì, che il politico deve essere per forza uno che l'ha fatto da sempre e non si può, come dire, diventare politico, no? Uno può anche diventare politico, può anche, come dire, mettersi a studiare, tra virgolette. E...
Qualcuno diceva, in quanto esseri sociali siamo esseri politici, cioè, o viceversa, in quanto esseri politici siamo anche esseri sociali. Per cui, in linea di massima, la politica dovrebbe far parte di ognuno di noi. Poi, ecco, forse fa onore a Ilaria Salis che dice: mi sto preparando,
sto documentando,
sto studiando,
non ci vedo niente di male. Funziona. Ripeto, abbiamo una classe politica piena di gente che poi, tra l'altro, tutta questa attenzione per Ilaria Salis, magari poi sugli altri non sappiamo niente, no? E abbiamo candidato persone, che ne so, io sinceramente, ecco, rispetto a un generale Vannacci, sono contentissimo che ci sia Ilaria Salis, no? Se deve essere contattata, essere generale Vannacci.
Molti Vannacci, quelli... abbassa il livello di qualsiasi discussione,
capito?
Quindi...
capito, ci stupiamo poi che ci sia. Molti di quelli che hanno scritto la Costituzione non erano politici, ci scrive qualcun altro. Poi sentiamo ancora, vai.
Ha detto Jerry Cantrell che userà la foto di Ilaria Salis incatenata per la copertina del prossimo album dei Salis in Chains.
Bellissimo, bravo Emiliano, bravo Emiliano, vai ancora, vai.
Scusate, ma chi l'ha detto che Salis non faceva politica prima dell'elezione? Semplicemente non è stata candidata,
faceva
non è
la
stata,
base.
Non ha vinto le elezioni. Ma
no, lei dice, Letizia dice che la sua esperienza politica, secondo lei, non era sufficiente per poterla candidare. Io non credo, sinceramente, nel senso che penso che non è che tu devi per forza, per essere candidato, perché sennò, ragazzi, per essere candidato al Parlamento Europeo, che devi fare? Devi aver fatto, devi essere un politico da quando c'avevi 18 anni, perché sennò allora dobbiamo far fuori il 90%.
No, si svuota il Parlamento.
E si svuota tutto, ragazzi. Cioè, nel senso, perdonatemi, io capisco l'antipatia nei confronti di Salis, perché se poi uno ha l'antipatia a pelle, per carità. Però questa è una falsa motivazione. Cioè, troviamo altre motivazioni. Questa non è una motivazione.
No. Citando un esempio virtuoso, David Sassoli, che ci ha intitolato una sala al Parlamento Europeo, che ha figurato meravigliosamente nella politica europea, si è candidato venendo da un'altra esperienza. Eppure ha lasciato un segno importantissimo.
No, perché poi io parto sempre dall'idea, ragazzi, che se uno ci mette passione, determinazione, abnegazione, serietà, si mette lì e le cose le impara. Perché come le hanno imparate gli altri 20 anni prima, se le hanno imparate, le imparerà lei adesso. Ma qual è il problema? Cioè, non riesco a capire.
Berlusconi era un'industria, cioè, voglio dire, ha fatto altro, mondo.
Guarda che ce ne stanno tantissimi, perché i politici professionali sono molto pochi. E poi ripeto, il politico professionale non è tanti che rubavano, non è garanzia del fatto che siano più bravi di quelli che non so di professione, no, politici.
Io però cerco veramente di capire cosa si intende per non ha mai studiato o comunque non è una politica di professione. Cioè, dietro ci sono le commissioni che spesso e volentieri o i tecnici che non hanno niente a che vedere col personaggio politico che noi vediamo. E mo, per carità, può piacere, non piacere, tutto quello che vogliamo, però una persona che dice onestamente sto studiando, quando poi ne abbiamo di esempi che sono fieri dell'ignoranza, sì, proprio clamorosa, che dimostrano, io apprezzo molto di più un'umiltà di dire non conosco,
sono
questa
d'accordo,
cosa, me la studio.
Sono d'accordo, Chiara, e ti dico, secondo me, io vi consiglierei, cari detrattori di Ilaria Salis, di trovare un'altra motivazione, perché questa qua secondo me si può ribaltare,
perché
si
altrimenti
può...
dobbiamo andare a prendere per l'orecchio San Giuliano e metterlo all'angolo.
No, perché questa qua si può ritorcere contro a voi, nel senso che può diventare, come diceva giustamente Chiara, un elemento invece positivo. C'è una persona che dice voglio studiare, voglio imparare a conoscere le
situazioni. Beh, in Italia c'è questa tradizione in realtà piuttosto forte, che un barzellettiere, un comico, un imprenditore possano fare e buttarsi in politica.
Ma poi, ragazzi,
siamo forse leader mondiali su
sì,
questo.
Sì, sì, non c'è dubbio. Ma poi, tra l'altro, ragazzi, io dico una cosa anche: da leader mondiale ci stanno anche in altri paesi. Pensa a Trump, non so, pensa lo Zelensky. Stesso Zelensky. Ci sono anche in altri paesi. Ora, il punto però è un altro. Il punto è come poi le fai le cose. Perché ci sono, cioè, tu puoi essere un barzellettiere, un comico,
Reagan
e poi vai
attore.
In politica. Esatto, poi vai in politica e fa bene o fa male, certo. Indipendentemente dal fatto se tu facessi altro prima o no, certo. non riesco a capire sinceramente. Qualcuno scrive, Salis mena ai nazisti, gli Avengers menano ai nazisti, i buoni nei film di Tarantino menano ai nazisti, gli eroi di tutti i racconti menano ai nazisti, ancora abbiamo dubbi? Però Marco, ricordati sempre che la violenza è sì un valore condiviso.
Non
è un valore, vabbè, sentiamo ancora, vai.
E comunque prima non mi riferivo soltanto a San Giuliano, che vabbè è una delle tante persone che non conosce un accidente di niente ed
vabbè,
è ministro, ma voglio dire, nel momento in cui
credo,
una terza carica dello Stato mi viene a raccontare che il battaglione dell'SS era un battaglione, era una, no, neanche una banda
grave.
Musicale di pensionati.
Sì. Chiediamo,
è molto più grave.
Chiediamo a San Giuliano se ci dice un argomento a piacere, qualcosa saprà, no? Magari a San Giuliano dice una cosa che sai a sto punto.
Ok, allora l'esperienza politica di Pannacci in dove sta?
Tra l'altro, no, ma infatti, vai,
io
sentiamo.
Li odio i nazisti dell'Illinois.
Va bene, ragazzi, io dico una cosa: la principessa Anna è stata ricoverata in ospedale. C'è poco da scherzare. Sì, sì.
Che un cavallo,
colpita da uno zoccolo al capo, dallo zoccolo di un cavallo inesorrito. Inesorrito.
Lei ha la stessa passione della mamma.
Commozione cerebrale.
Prendere le zoccolate
allora,
in testa.
La sorella.
La violenza è un valore.
Allora, la sorella di Re Carlo avrebbe riportato alcune ferite, ma stando a Buckingham Palace dovrebbe ristabilirsi pienamente al più presto, dovrebbe essere dimessa fra una settimana. L'incidente è avvenuto nella tenuta ove la principessa abita con il marito Sir Tim Lawrence.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock Podcast.
Allora, I Can Dance. Qualcuno giustamente dice: ma scusa, avete parlato della principessa Anna, dei rumors di Caprarica? Ragazzi, Antonio Caprarica latita, da un po' di tempo che,
calma,
che non lo sentiamo.
Ordinando le idee.
Oh, riguardo al ministro San Giuliano, ha detto di Milan Kundera, quello sì che era uno squadrone, Van Basten era insuperabile, che partita. Sì, girava questo meme di Milan Kundera, che partita meravigliosa.
Molto
vabbè.
Divertente.
Nazisti, io odio questa gente, citazione. Quando era dei 5 Stelle erano degli sprovveduti. Veduti e giovincelli della politica e facevano ridere, adesso la Salis può imparare, decidetevi. No, ma ragazzi, io l'ho anche detto anche per il Movimento 5 Stelle, vale lo stesso discorso secondo me, cioè nel senso, cioè, il Movimento 5 Stelle ha candidato persone che francamente erano abbastanza impresentabili e altre che invece hanno fatto un bellissimo percorso, come spesso avviene, tant'è vero che stanno là e poi c'è stata una sorta di selezione naturale, cioè i più preparati
fuori luogo
e i più pronti anche a, come dire, ad aggiornarsi, ad informarsi, a capire, a studiare, sono andati avanti e gli altri no. Mo uccidono il cavallo. Beh, speriamo che non uccidano il cavallo che ha colpito la principessa Anna, perché gli uomini spesso fanno così, quando quando c'è un animale, vedi orso in Trentino che attacca un uomo, ammazzano. Di Maio vedeva bibiti allo stadio, nonostante tutto è stato capace di avere il consenso di mezza Italia, poi ha fatto schifo come prevedibile, ma è la dimostrazione che non bisogna essere per forza dei politici per fare politica.
Schifo.
Beh, oddio, io da tanti esempi non prenderei quello di Di Maio, sinceramente. No. Forse ce ne sono anche degli altri, insomma.
A proposito di Ilaria Salis,
sì,
ma non è che qualcuno si vende un biglietto dei Queens of the Stone Age all'auditorium?
Giusto,
così,
giusto,
per caso?
Giusto. Allora, sentiamo, c'entra? già, ragioniamo. Poi capirai.
Ci sono delle
si lamentano
attinenze.
Di Salis e della sua mancanza di cultura barra preparazione politica. Hanno mandato Antonio Razzi al Parlamento Europeo. Di che parliamo? Ma guarda, la lista è infinita, ragazzi. Potremmo fare. Purtroppo tanta... è infinita. Allora ripeto: in uno scenario di questo genere, puntare il dito contro la realtà è impreparata. Mi sembra una cosa, scusatemi, se ve lo dico, pretestuosa e non che offende la vostra intelligenza. Questi però non sono politici, sono movimentisti, lo dico senza disprezzo. Ma il movimentismo fa parte della politica, eh? Cioè, ed è anche un grosso pezzo.
Ci diamo sempre
la politica.
I 5 Stelle erano un movimento trasformatosi in forza politica. Spesso il movimentismo dà vita a forze politiche. Il punto non è quello, il punto è capire come poi assolveranno i loro compiti. Ripeto, abbiamo nel Parlamento italiano parlamentari da più di una legislatura che ignorano i tecnicismi e i regolamenti.
San Giuliano, ricordando quel piccione degli scacchi, puoi essere anche il campione del mondo, ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui. 20 secondi sono troppi per dire di no al rapporto. Assolto. Assurdo. Dall'accusa di stupro. Il processo contro un ex. Assurdo. Però voglio dire, no, adesso tu mi hai detto di sì, poi dopo che fai? Dici di no, cambi idea, allora vaffanculo.
Poi io ho cronometrato.
Scusa.
Ok, sono passati.
Processo contro un ex sindacalista della CISL denunciato da una hostess per abusi. Per i giudici, tempo di reazione della donna così lungo non prova il suo dissenso. Io dico una cosa, no ragazzi, cosa non è chiaro del fatto che il dissenso si può esprimere in qualunque momento. Cosa non è chiara di questa cosa? Cioè, dall'inizio a 20 secondi dopo, a un minuto, a durante il rapporto, a in qualsiasi momento. Anche, anche dice sta per arrivare alla fine, basta, non voglio più. Ma questo vale per tutti, dovrebbe valere per tutti, uomini, donne, tutto.
Ma che parametro è sui 20 secondi? Ma che significa?
Non vuol dire un cazzo.
Che cosa significa?
20 secondi per dire no, per i giudici sono troppi. E così anche in appello, oltre alla assoluzione in primo grado, l'ex sindacalista della CISL Raffaele Meola, assolto dall'accusa di violenza. L'uomo era in servizio a Malpensa nel 2018 quando un hostess lo aveva denunciato per aver abusato di lei. In secondo grado è stata così confermata la sentenza di primo grado del 2022, quando l'ex sindacalista era stato già assolto. Con questa decisione i giudici hanno così rigettato il ricorso presentato dall'accusa, rappresentata dalla PM di Busto Arsizio, che aveva chiesto 2 anni per l'uomo. Dello stesso parere pure Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna, a cui la donna aveva chiesto aiuto. Secondo quanto accadde, stando a quanto accadde allora, la donna si era rivolta all'accusato per una vertenza sindacale. Quindi lei è andata da questo sindacalista in aeroporto per una vertenza sindacale. Benissimo. Poi l'incontro fra i due, che secondo i giudici non si è trattato di violenza sessuale. In primo grado il presidente del collegio Nicoletta Guerriero motivò così la soluzione della decisa, ha ribadito che la vittima è stata creduta, quindi la vittima è stata creduta, ma non era stata raggiunta la prova in dibattimento su quanto denunciato dalla host, su una mancanza di prove alla base del primo verdetto. La condotta dell'uomo, ce l'ha scritto una sentenza, non ha implicato alcun costringimento fisico della vittima, previsto dall'articolo 609 del codice penale, né si è concretizzato in atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa per insidiosità e repentinità. L'assistente di volo, durante la prolungata molestia, ha continuato a sfogliare e a leggere documenti senza manifestare nessun dissenso ed era, secondo il tribunale, nelle condizioni di potersene andare perché la porta non era chiusa a chiave. Pure questa è una cosa abbastanza assurda. All'ammonimento e all'avviso del giudice, il sindacalista per il tribunale ritrasse subito le mani, da qui la soluzione per l'insussistenza del fatto, anche se scrivono i giudici nelle motivazioni nessun dubbio sulla valenza sessuale degli atti compiuti da Meola. La Corte d'Appello si è soffermata su quanti secondi ci ha messo la donna per respingere l'uomo. 20, troppo tempo per i giudici. Ecco quindi, la Maria Teresa Manente commenta così: faremo ricorso in Cassazione perché questa sentenza ci riporta indietro di 30 anni e nega tutta la giurisprudenza che da oltre 10 anni afferma come un atto sessuale compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa, senza accertarsi del consenso della donna, sia reato di violenza sessuale e come tale vada giudicato. E quindi insomma questa vicenda giudiziaria evidenzia ancora una volta l'urgenza di una riforma della norma prevista che definisca in modo chiaro che il reato di stupro è qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso della donna, il cui dissenso è sempre presunto, così come previsto dalla Convenzione di Istanbul. Questo è molto interessante, ragazzi, questo aspetto qua. Anche il Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne dice appunto ragazzi, ha raccomandato all'Italia di intervenire su questa norma indicando il consenso all'atto sessuale quale elemento essenziale per la valutazione del reato. Insomma, adesso dire che lei però si è lamentata troppo tardi mi sembra una cosa veramente incredibile.
Dovrebbe anche sapere qual è la composizione della giuria della del secondo grado lì dell'appello?
Sì,
com'è
sì,
composta?
Non lo dice questo articolo, però insomma, ragazzi, è veramente una roba. La presidente di Differenza Donna, Elisa Ercoli, questa sentenza è la riprova di quanto la nostra legge sia motivo di gravi e continue violenze istituzionali. Rifiutiamo una democrazia che impedisce di fatto alle donne l'ottenimento di giustizia in seguito a uno stupro. Chiediamo con urgenza una nuova legge con parametri evoluti di giustizia senza più avere le nostre istituzioni contro. Perché il problema è, come è stato scritto questo articolo, che è stato scritto tantissimo tempo fa, e quindi questo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale, che evidentemente non è abbastanza chiaro su questo aspetto qua, e quindi dobbiamo ribadirlo, che il consenso può essere, deve essere dato e può essere revocato in qualunque momento. Cioè non è che se io ti dico ok va bene, o se non ti dico esplicitamente che non va bene poi non posso dirtelo più, te lo dico tra 20 secondi, tra un minuto, tra 10 minuti, in qualunque momento noi stiamo, come dire, in relazione, diciamo così, o in un atto di questo genere, io posso farti capire chiaramente basta, che non ne voglio più sapere, che non ne ho voluto sapere prima o che non ne voglio sapere da quel momento in poi, magari anche cambiando completamente o stravolgendo completamente una decisione presa in precedenza, perché magari mi ha disturbato qualcosa, perché non, certo, me va più, semplicemente, o perché ho cambiato idea, o mille altre cose. Questo deve valere chiaramente per tutti, dovrebbe essere una regola, come dire, ben chiara, evidentemente non lo è, soprattutto per questi giudici d'appello che hanno assolto quest'uomo. Va bene, arrivano gli AC/DC, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
C'è luck con Chic New Wave su Radio Rock, vediamo chi c'è. 3899 106 600, ripartiamo da WhatsApp, vai, sentiamo.
Parlando di Di Maio, in politica non mi piaceva, ma adesso che ha fatto quegli spettacoli su Assange, il libro e tutto il resto, devo dire che l'ho rivalutato.
Allora, ancora non abbiamo capito che se vuoi fare sesso basta che paghi. Berlusconi si è portato a letto la nipote di Mubarak, nipote di Mubarak, minorenne, decine di ragazze, e l'hanno anche candidato presidente. Ora spiegatemi perché non dovremmo prendere sti giudici, staccargli il cazzo, tu parti dal presupposto che siano tutti uomini, non è detto, e metterglielo nelle proprie bocche per 20 secondi, mettendoli prima appesi a testa in giù. Per un motivo molto semplice non dovremmo farlo, perché la violenza, ragazzi, è sì un valore condiviso.
Abbiamo detto di no, non è condiviso nel valore.
Ah, scusate, non ho capito, ma dopo quei 20 secondi in cui lei non ha detto nulla, il tipo ha continuato o si è fermato quando lei ha manifestato il dissenso? No, il presupposto di tutto questo è proprio che lei ha manifestato un dissenso, secondo la Corte, tardivo, rispetto, come se poi ci potesse essere un dissenso tardivo.
No, poi come se, ragazzi, ognuno di noi reagisse nelle situazioni nello stesso modo, quando poi fondamentalmente ognuno reagisce, no, in maniera differente.
Ma ragazzi, io non riesco a capire, è più chiaro di così. Io e te, mettiamo un'ipotesi assurda, no? Io e te andiamo a letto proprio dicendoci esplicitamente che vogliamo andare a letto insieme, ok? Andiamo a letto insieme, sì. Stiamo facendo l'amore, sì. stiamo facendo sesso, diciamo così, no? Quindi siamo nell'atto, sì. E io ti dico, basta, non ho più voglia. È legittimo, e ragazzi, è stralegittimo, cioè non è da parte di uno o dell'altro, cioè uno si alza e se ne va, punto, si riveste e se ne va, qual è il problema? Cioè, nel senso,
è deprimente pensare che sia necessario quantificare una spanna temporale per il dissenso quando dovrebbe essere norma di rispetto
e dopodiché,
reciproco.
E dopodiché, se noi stiamo facendo sesso, lei o lui, insomma l'altra persona, dice basta, basta così, mi alzo e me ne vado, e io insisto, continuo, e non è violenza quella lì? È violenza, sì, certo che è violenza, certo. Ha detto che non vuole, cioè è violenza. Allora no, siccome lei aveva, perché poi di solito purtroppo è lei, siccome lei aveva espresso un consenso che era, diciamo, aveva poi, era poi sfociato in un atto sessuale, allora quindi non può essere revocato, secondo questi signori,
c'era la porta che non era chiusa a chiave,
era chiusa a chiave, quindi siccome non era chiusa a chiave la porta, allora lei poteva, che poi anche questo fatto qui, ragazzi, cosa vuol dire? Questo mi sembra come il discorso dei jeans, ti ricordi di quella,
sì,
sentenza di
Scalpore, scandalo,
qualche anno fa, no? Cioè lei si è tolta i jeans, lui non poteva toglierglieli strappandogli dosso, perché i jeans non si levano facilmente, quindi lei era consenziente. Ragazzi, ma che cazzo vuol dire la porta era aperta, quindi poteva uscire? Perché secondo voi una violenza è soltanto quella che io te metto paura, tu scappi, e se non scappi vuol dire che... Perché poi il presupposto è, se non scappi vuol dire che t'annava bene. Questo è il discorso. Questo è il tema, quello, ragazzi.
Per quello dico, poi ognuno reagisce, no? Anche, che ne so, anche rispetto alla paura. C'è chi reagisce in maniera molto istintiva e chi rimane paralizzato.
Tra l'altro, nel 2024, quando montagne di documenti, montagne di testimonianze di donne stuprate hanno chiarito in tutti i modi che spesso di fronte alla violenza si rimane pietrificati, si rimane bloccati, di fronte a tutto questo ancora parliamo di porte che sono aperte, di possibilità di uscire, di consensi revocati. A me sembra una cosa veramente da altro che medioevo.
Ma vedi, l'umanità è un po' strana. No, si passa da questi 20 secondi oltre i quali uno si può sentire quasi legittimato a dire: ma io pensavo che lei ci stava perché non ha detto niente nei primi 20 secondi. Allora passiamo dai 20 secondi al caso Weinstein, che le attrici si sono, diciamo, fatte avanti per le moleste subite a distanza di decenni. Prima non hanno mai detto niente,
cosa,
poi dopo quella volta.
È un altro...
allora, no, no, ma 20 secondi a 10 secondi. Allora ragazzi, scusate un secondo. Allora, è sbagliato chiaramente pensare che dopo 30 secondi, un minuto, 5 minuti non possa essere revocato il consenso, ma è sbagliato anche pensare che non si possa legittimamente denunciare dopo anni, perché ragazzi, purtroppo noi viviamo in una società nella quale la denuncia non è semplice, no. E quindi ci può stare che una persona abbia paura, che una persona non si senta pronta, che non voglia rivivere il trauma, e che magari si senta più pronta nel momento in cui altre donne si fanno avanti, nel momento in cui si crea un movimento di opinione, Maurizio, per il quale queste donne si sentono pronte a farsi avanti.
Le implicazioni psicologiche che riguardano la violenza sono molte. Tante persone rimuovono la violenza perché si sentono colpevoli. Perché si sentono
anche
sporti.
Sto riferimento a Weinstein mi fa incazzare. Perché che vuol dire? Sembra come dire: Roberto, perdonami, voglio bene, però non so chi sei, però insomma, voglio bene come voglio bene a tutti gli ascoltatori della radio. Però che vuol dire? Si passa da un eccesso all'altro? Non è un eccesso all'altro, non va bene. Non accettare che il consenso venga revocato, e non va bene nemmeno approfittarsi, come ha fatto Weinstein, del proprio potere per andare con donne che evidentemente non si sa per quale motivo, cioè non si sa, insomma, si può immaginare, no, quanto il potere possa distorcere anche il consenso di persone che magari in quella situazione lì non volevano quel tipo di, o non avrebbero gradito quel tipo di attenzioni, e poi magari dice ma l'hanno detto dopo anni. Ho capito, ragazzi, ma voi vi rendete conto
non
come
è la
funziona?
Quantità temporale, il punto è: hai commesso una violenza, fine, pure tra 100 anni sei un cazzo di idiota stupratore, fine.
Io ragazzi, non riesco a capire su questo, su
sei
questo
uno
tema
stupratore
qua.
Che usa violenza.
Poi ci stupiamo che tantissime donne non denunciano le violenze o subite, vabbè, di ogni genere oltre a quella sessuale, perché fondamentalmente diventano loro da vittime quasi colpevoli, e quindi di che stiamo a parlare?
Dunque, Andrea scrive: quindi non può esserci un momento di shock. C'è un Roberto che scrive: non sono il Roberto del messaggio. Sì, sì, lo so, ma ragazzi, siete tanti, quindi non è che c'è un solo Roberto all'ascolto. Quindi non può esserci un momento di shock in caso di violenza. Devi reagire immediatamente, oppure dopo 20 secondi è valido. Allora, vero, chi mena prima mena due volte. Che buffoni. Poi c'è Lorenza che dice: una volta un tipo mi invita a casa per un caffè, io ci vado, e una volta lì si sbattono i pantaloni rimanendo il coso in mano. Ho aperto la porta e sono scappata. Io penso, ragazzi, che poi abbiamo anche, tra l'altro, un modo di relazionarci con le altre persone in generale, sì, che è molto, che è molto, diciamo, strano, che è molto distorto, che è molto che è abbastanza aberrante, diciamo così, no? Cioè, non siamo abituati a entrare in relazione in modo sano con l'altro, no? Ma che cazzo di roba vuol dire? Adesso c'era anche ieri, parlavo con un amico sul discorso del caso Louis C.K., no? Diciamo, Louis C.K. Si masturba, che io adoro, attenzione, si masturbava davanti a delle donne chiedendo loro il consenso. Però c'è anche un altro discorso da fare, ragazzi. Se io, chiedo il consenso di masturbarmi a una mia collaboratrice, a una persona che lavora con me, ribadisco il concetto, quale espressione consapevole del consenso può venire fuori in una situazione di questo genere? Che magari quella persona dice: questo mi può rovinare la carriera, oppure mi può aiutare, anche al contrario, no? Cioè, nel senso, siamo attenti, no, al discorso rispetto ai ruoli di potere. Poi ripeto, io non voglio fare il moralista, perché gli errori possono capitare, poi sugli errori si paga, ragazzi, certo. Anche dopodiché
si migliora anche dopo
Louis C.K. È lì, ha il suo sito, fa i suoi spettacoli, c'è un sacco di gente che ci sono andato a vederlo al Sistina, è stato uno spettacolo molto bello, affitto e noleggio e acquisto i suoi spettacoli sul suo sito, mi pare che non è un poveraccio, non sta morendo di fame, punto e basta, insomma, no, che ne so. Dunque, allora, se io mi convinco, ci scrive un'altra nostra amica, a fare sesso con un tipo, poi mentre stiamo a fa', mi viene un senso di repulsione e di schifo, non lo voglio più fare, mi devo star zitta e continuare perché ho accettato dall'inizio.
Secondo questa sentenza,
mandassero
sì.
A fanculo ste merde, così continuano a convalidare sto schifo di sopruso che viene fatto alle donne, quanto so incazzata. Roberto scriveva, non so, Roberto, il messaggio lo dico per non perdere la stima del direttore. Tra l'altro, in un libro bellissimo che ho consigliato giorni fa, che Carlotta sta leggendo, si chiama Triste Tigre Triste, Tigre Triste, viene raccontato che anche Virginia Woolf descrive come ci si paralizza in quelle situazioni. Virginia Woolf, che è stata abusata dai suoi fratelli, racconta la sensazione bizzarra delle prime molestie in un testo autobiografico in cui cerca di mettere in relazione diversi ricordi molto remoti con la costruzione della sua personalità. Mi sollevò e mi ci mise a sedere e incominciò a esplorare il mio corpo. Ricordo ancora la sensazione della sua mano che scivolava sotto i vestiti, che scendeva sicura e inesorabile sempre più giù. Questa è Virginia Woolf. Ricordo con quanto fervore pregavo dentro di me che la smettesse, come mi irrigidì e cercai di scostarmi mentre la sua mano si avvicinava alle mie parti intime, ma lui non smetteva, la sua mano esplorò anche le mie parti intime. Senza parlare di abusi, ma di un'esperienza sgradevole fra le altre, analizza brevemente, con una lucidità connotata da semplicità e buonsenso, le emozioni provate, molto simili a quelle che più tardi prenderanno il nome di paralisi traumatica, di cui stavamo parlando poco fa. Ricordo l'offesa, il fastidio, quale parola può rendere un sentimento così inarticolato e ambiguo. Deve essere stato intenso, scrive Virginia Woolf, se ancora lo ricordo. Questo sembra dimostrare che i nostri sentimenti su certe parti del corpo come non vadano toccate, come sia male lasciarsele toccare, devono essere istintivi. Questo scriveva, ripeto, Virginia Woolf.
Radio Rock Podcast.
Spanish Love Songs con Clean Up Crew. È un tema molto, insomma, molto complesso quello di oggi, però al tempo stesso anche molto molto semplice, nel senso che sarebbe, no, messa come secondo me andrebbe messa, no? Cioè, ragazzi, il consenso va dato e si può revocare in qualsiasi momento da parte di chiunque. Fine. Di noi, mi sembra,
cioè, una legge pure facile da scrivere, abbastanza, se ci pensate,
sì sì, e forse è proprio il caso di rimettere mano a quell'articolo di legge, il 609 bis, che regola questa materia. Paola scrive una cosa molto interessante, che è questa: la visione maschile distorta e violenta del rapporto sessuale spesso è causata dalla pornografia che propone modelli violenti. Allora, io lo sai che... allora, ti dico una cosa, io non sono minimamente un moralista, credo almeno di non esserlo, e ho sempre ritenuto che non andasse criminalizzata, diciamo così, o colpevolizzata la pornografia. Da qualche anno sto pensando invece che non è così, ma la colpa è la nostra, che abbiamo delegato colpevolmente alla pornografia il ruolo l'educazione di educazione sessuale. Quindi praticamente che succede? Che i ragazzi non ricevono educazione sessuale, poi vanno sui siti porno e pensano che quello sia la realtà. È proprio come andare così a vedere un cinema di fantascienza e pensare che quello sia vero. E quello è cinema di fantascienza, esatto. Non è vero. Quindi sono abbastanza d'accordo su questo, fermo restando che poi purtroppo la violenza è sempre esistita. La violenza nei confronti delle donne è sempre esistita, anche prima dell'esistenza della pornografia, quindi è chiaro che non è, però sicuramente quel tipo di concezione del rapporto può, temo che possa, ragazzi, con tutto che è una cosa, poi la pornografia su soggetti volontari, chiaramente, che in maniera del tutto consenziente decidono insieme di fare quello che cazzo vogliono dei loro corpi, è una cosa meravigliosa e bellissima, però io mi rendo anche conto che rispetto l'accesso che adesso abbiamo rispetto a internet. Prima devi andare su un computer, era una cosa un po' più complicata. Ormai con uno smartphone, ce l'hanno in mano praticamente tutti i ragazzini, tutti, addirittura spesso anche dei bambini, che molto facilmente, se non controllati, possono accedere a qualunque sito. Ragazzi, se io il problema me lo pongo.
E a proposito di questo, anche di tutto il movimento MeToo, c'è un'intervista bellissima a Silvio Orlando sulla Stampa di ieri, che parla dell'ambiente cinematografico e di quanto abbia fatto bene il MeToo. E Silvio Orlando, che insomma per tutti passa a essere una persona sembra abbastanza moderata, diciamo moderata e come dire con un po' di testa sulle spalle, dice: l'ambiente precedente al MeToo, dice, ma anni 50, 60, 70, 80 nel cinema, era assolutamente tossico, fatto di la donna era una semplicemente una preda, dice, e anche io spesso sono caduto in questo gioco del individuarla, e quella che non stava, anche fosse solo alla battuta, era solo, sempre, subito vista come una guastafeste. Utilizza queste parole che descrivono molto bene la situazione.
Dobbiamo chiudere poi, dopo la pubblicità, il libro del giorno di oggi. Sarà con noi Michele Masneri per presentare Paradiso, il suo nuovo romanzo edito da Delphi, che faccio vedere agli amici che ci guardano su Twitch e farò vedere anche più tardi. Ma insomma, Nicola dice: nasce prima l'uovo o la gallina, nel senso, a me sembra di più che sia la pornografia ad essere stata influenzata da una certa cultura maschile. Diciamo che potrebbero essere entrambe le cose.
Come no?
Cioè, come
c'è
un circolo,
movimento di revenge.
Come un circolo vizioso.
Più una proiezione
la pornografia è stata influenzata da una certa cultura maschile e poi ha ulteriormente influenzato quella stessa cultura.
Che c'è tutto un movimento di registe, donne, di porno che fanno questo tipo di film proprio per dare un'altra visione.
La visione violenta del sesso, dell'amore, è dovuta all'infogliamento del momento. Certo che l'uomo può avere più presenza fisica, ma anche le donne, se gli prende il matto, ti scompongono. Vabbè, ma questo che cosa c'entra con la, cioè, un conto è questo e un conto è la violenza, ragazzi.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Allora, ma quell'ascoltatrice che suggerisce il fatto che la visione del sesso degli uomini in alcuni casi comunque sia deviata a causa della pornografia, vorrei fare questa domanda: ma quegli uomini che nei film porno fanno quel sesso violento e distorto non lo fanno con delle donne?
No, ma ragazzi, attenzione su questo, cioè nel senso, non è che qui ci sono anche probabilmente dei colpevoli, ma qui non è un discorso uomini contro donne, qui è un discorso legato a un certo tipo di cultura, che poi viene portata avanti anche col beneplacito di alcune donne sicuramente, nel senso che sottostanno a quel tipo di
di
condizionamento culturale, chiamiamolo come volete, non c'è dubbio che sia così.
L'idea è che anche a livello biologico e molto banalmente la donna va tutelata in maniera diversa che l'uomo, perché l'uomo, se è al centro dell'atto sessuale consenziente e tutto quello che vogliamo, a un certo punto non ritiene più di andare avanti, il suo organo riproduttivo si ferma e non si può più andare avanti. Una donna che fa? La donna deve usare per forza le parole per farglielo spiegare, e l'uomo deve capirlo, appunto. Ci sono tante cose da dire.
Va bene, sì, è chiaro. Ragazzi, facciamo così a questo punto: fermiamoci un attimo per la pubblicità, torniamo fra poco, parleremo del libro, un libro, ragazzi, che vi consiglio, molto molto interessante. Io sono molto molto critico nei confronti degli autori italiani, probabilmente anche troppo critico, a volte mi rendo conto che pretendo dagli scrittori italiani un'efficacia che magari agli stranieri a volte non richiedo a questi livelli, nel senso che sono molto molto esigente e molto molto critico, però il libro di Michele Masneri, il romanzo di Michele Masneri, è un ottimo romanzo. Paradiso, ne parliamo fra poco. Intanto ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Jefferson Airplane con Somebody to Love, alle 9:41 minuti di martedì 25 giugno 2024. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il Rock Show. E adesso, tra l'altro, ci sono anche Jefferson Airplane in questo romanzo di Michele Masneri intitolato Paradiso. Lo faccio vedere agli amici che ci stanno guardando anche in questo momento, oltre che ascoltando. Michele dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Ci sei, Michele? Buongiorno.
Eccomi, buongiorno.
Buongiorno. Allora, senti, parliamo di Paradiso. Michele Masneri, c'è questa formula strabusata, qualche volta lo accenni anche nel tuo libro, che è giornalista e scrittore. Tu sei uno di quelli che si offende se viene,
no, vabbè, definito. C'è di peggio. Sì. Nessuno è perfetto.
Indubbiamente sì. Senti, il romanzo straconsigliato, il libro della settimana per noi, di, che racconta la, diciamo così, la vicenda di questo giornalista giovane, giornalista di belle speranze, Federico Desideri, che diciamo
arriva
così,
a Roma.
Che arriva a Roma e per incontrare un importante regista. Immaginate un po' il sorrentino della grande bellezza, e lo insegue, non riesce a trovarlo, però nel frattempo stringe questo rapporto d'amicizia un po' come, insomma, più volte ho letto anche nelle interviste che ti hanno fatto, insomma, comunque anche nella seconda di copertina del tuo libro, un po' il Bruno Cortona del sorpasso, incontra questo protagonista questa figura di riferimento, diciamo così, del regista che voleva intervistare, che si chiama Barry Volpicelli. Da lì nasce un rapporto particolare all'interno della città di Roma, in particolare in questo spazio particolare, strano, che viene chiamato paradiso, che però, Michele, è più che un paradiso, proprio per la come dire, per l'andamento, no, che ha il tuo libro, sembra quasi più una discesa negli inferi più che un paradiso.
Sì, infatti c'è questa così duplicità, c'è un po' questa ironia. Un mio amico l'ha letto e diceva: questo è l'infernetto più che il paradiso.
Sì, esatto, è vero.
Perché sì, c'è questo giovane giornalista di Milano che non è mai stato a Roma, e che lavora in una di queste riviste fighette milanesi, che arriva a Roma e inizia a sprofondare nelle cose romane, per cui uffici stampa che non gli rispondono, finisce delle feste tipo da D'Agostino su una terrazza, si incappa in una serie di sole bestiali, e poi trova questo signore che lo porta in giro, che è appunto un po' il Bruno Cortona del sorpasso, lo porta in giro con la sua macchina sull'Aurelia tra Roma e il mare, e lui comincia a conoscere così un po' la grande bellezza o grande bruttezza romana, quindi questi personaggi affascinanti che sono dei vecchi strambi che abitano con questo Barry in una tenuta sul mare, in cui lui praticamente rimarrà intrappolato per sempre.
Tra l'altro è un romanzo che ha un andamento, come dicevo, no? Discesa agli inferi, perché è proprio sempre più destrutturato, no? Nel senso che parte in un modo, come dire, molto lucido, e poi piano piano, no, diventa veramente molto più onirico, no? Come dire, è stratificato, ecco, diciamo così, è complesso. Senti questo viaggio, con una, anche qua, con una retorica insopportabile, spesso si dice, no, la città di Roma è un altro protagonista del romanzo. In questo caso è vero, cioè c'è poco da fare, ma in realtà definendo Roma si definisce anche Milano per certi versi, no? Milano è un'infinita tuscolana tenuta bene, dice.
Sì, questa è una battuta che ho sentito dire, ma una cena, la trovo una battuta fantastica, appunto su Milano vista da un romano, no? Cioè dice: ma Milano è molto bella adesso, cioè, tutta sistemata. Dice: sì, sì, Milano è come una tuscolana, però tenuta bene, per dire, cioè, un posto senza né brutto né bello, anzi, abbastanza brutto, però tenuto pulito. No, secondo me sono, diciamo, sono due facce del grottesco, sia Roma che Milano, perché a Roma si dice sempre che il grottesco prevale, no? Perché così lo sfascio, sei sempre nella Roma di Fellini, con le facce, i personaggi strambi. Però anche Milano è grottesca, se ci pensate, perché anche Milano, con tutta la sua retorica dei grattacieli, dell'efficienza, tutti che parlano questa specie di inglese nostrano, no? Il Milan English famoso, tutti con la loro startup, la loro mission, le loro revenues, e poi magari appunto abitano in sette, in un sottoscala.
Sì.
Secondo me anche questo è molto grottesco, però nessuno ci fa mai una grande bellezza su Milano, e forse perché gli esterni non sono così belli, però anche perché Milano è difficile da prendere in giro, perché i milanesi si arrabbiano subito, invece a Roma sai sfottersi, è lo sport nazionale. Certo. Milano invece, io una volta ho scritto un articolo su Milano prima del Covid, che era la propria città, che è così super efficiente, tutto era fantastico, avevo osato criticare la città e mi hanno cazziato tutti, perché non si fa, Milano non si prende in giro.
Certo. Senti, tanto qualcuno ci scrive Bruno Cortona come Virgilio. Io allora, innanzitutto il tuo romanzo, tra l'altro, è abbiamo fatto riferimento alla grande bellezza, è molto cinematografico. Effettivamente l'inizio ricorda un po' quelle atmosfere, la grande bellezza, e poi diventa anche molto felliniano in questo incontro di personaggi grotteschi. Tu citi Roma, per esempio, di Fellini, che secondo me è un film. Stiamo sempre parlando di Federico Fellini, quindi insomma, per carità, non di un minore, però è un film molto sottovalutato all'interno della produzione di Fellini, che è un film meraviglioso e che racconta in maniera veramente molto molto efficace questa città.
No, e poi è proprio pura, è un documentario più che un film, perché se vi capita di passare per Piazza Venezia in questi tempi è proprio il film Roma di Fellini. Cioè, io un giorno stavo lì e date questi silos tutti che passano, mezzi di trasporto, il bus a due piani. Io a un certo punto l'altro giorno stavo lì, a me mancano solo i cavalli, no? Come in Roma di Fellini, dove c'è questo enorme ingorgo, a un certo punto arrivavano pure dei cavalli, ed è arrivato il trasporto cavalli, perché cioè, non so, c'era Piazza di Siena quel giorno, quindi pure i cavalli ci stavano. E sei sempre lì, cioè sempre quella roba lì, quindi proprio Roma di Fellini secondo me è proprio un'istantanea della città che è eterna.
Tornando per un attimo, abbiamo detto di questo regista Mario Maresca, che il nostro protagonista Federico Desideri deve raggiungere, non riesce a trovare, non troverà, e incontra appunto Barry. Barry è un po', ecco, appunto il Jeff Gambardella di Sorrentino. Questa Roma a cui si fa riferimento, di cui pure parlavamo prima, di salotti, feste, terrazze romane, esiste ancora? C'è ancora, Michele, questa,
sì,
questa Roma?
Sì, sì, assolutamente.
Tu l'hai, diciamo,
ancora un po' invecchiata, sono tutti così un po' tramortiti, però soprattutto sono feste di vecchi, perché sai, i giovani sono tutti emigrati a Milano, appunto, sì. Per cui se tu vai a qualunque cosa mondana oggi, l'età media è 90 anni a Roma, certo. Quindi fa veramente un po' impressione, perché sono sempre le stesse persone che vedevi 20 anni fa, ma tutte invecchiate, tipo Dorian Gray. Però ci sono, sì, le cene sull'Appia Antica, queste cose dove vai, c'è il cardinale, quello che canta, lo stornellatore, la principessa, magari senza soldi. Ah no, c'è tutto.
Senti, questa è la curiosità, chiaramente la cosa te la devo chiedere, ma tu sei nato a Brescia, vivi prevalentemente a Roma, scrivi su varie riviste, fra cui Il Foglio e vari giornali. Quanto c'è di Federico Desideri nella tua storia, diciamo così? Quanto è autobiografica? Anche questa è una domanda molto classica da fare, però insomma è la curiosità, io ce l'ho.
No, ci sta. No, sicuramente c'è un po' di me, soprattutto quando sono arrivato giovane a Roma negli anni 90, e così sono rimasto anch'io sia affascinato che un po' intrappolato in questa Roma, così un po' cialtrona, però anche bella e divertente. E poi c'è un po' di me anche nel vecchio giornalista Barry Volpicelli, appunto, che è diventato un po' il... così, che è rimasto un po' intrappolato dentro questa cosa dopo molti anni, quindi sì, assolutamente c'è un po' di me in tutti.
Senti, molti recensendo il tuo romanzo hanno detto, secondo me, una cosa, diciamo, per me meravigliosa, cioè che tu sia l'erede di Arbasino, anche proprio per il modo in cui e soprattutto per il tuo stile, per il modo in cui racconti la vicenda, che è un mix, no, di ironia, citazioni, insomma, memoriale, quindi un mix tra leggero e profondo. Per te è stato un riferimento al Arbasino? Lo trovi un complimento oppure non te ne frega assolutamente nulla e i tuoi riferimenti sono altri?
No, lo trovo un grandissimo complimento esagerato, perché non penso di essere alla sua altezza, però anche lui è stato un personaggio che mi ha portato un po' dentro questa Roma, perché io a un certo punto ho cominciato a frequentarlo verso gli anni 2010, sì, quando lui era già abbastanza anziano, però siccome ero un suo fan, quasi uno stalker praticamente, sì, sono riuscito a conoscerlo, e a un certo punto lui mi invitava a dei pranzi con appunto queste principesse novantenni, vecchi giornalisti, e i racconti che faceva erano, mi hanno ispirato un po' anche questo libro sicuramente, perché anche lui comunque raccontava la Roma degli anni 60 in cui lui era arrivato, anche lui l'ennesimo lombardo che arrivava a Roma, e lui diceva di essere rinato a Roma perché insomma venendo dal nord è un po' punitivo e eccessivamente serio. Lui, poi lui era arrivato appunto nella Roma di Hollywood sul Tevere, quindi proprio quando Roma era al massimo del suo splendore.
Certo, purtroppo devo dire che non basta frequentare Alberto Arbasino per diventare Michele Masneri, perché io con un amico scrittore sono andato anch'io più volte a trovarlo nella casa vicino a Piazzale Flaminio, però non mi ha
Gian Turco 4
esattamente non mi ha regalato purtroppo questa ispirazione, chissà, magari
non è stato facile agganciarlo.
Esatto. Senti, una cosa ti volevo chiedere a proposito del mondo del giornalismo. Tu fai notare come del libro come ciò che spesso permette ai giornali di sopravvivere siano i necrologi, no? L'anno scorso, ad esempio, alla morte di Berlusconi, alcuni giornali hanno registrato centinaia e migliaia di euro di introiti grazie ai necrologi. Che dice questa questione qui sul mondo del giornalismo, secondo te?
Beh, io gliel'ho voluta, diciamo, la faccio dire al mio personaggio vecchio, un po' disilluso, no? Che dice l'unico giornale oggi che si potrebbe fare un giornale solo di necrologi. Io un po' ci credo veramente, cioè io sognerei di fare un giornale solo di necrologi, magari fatti bene, letterari, un po' perché mi piacciono, mi diverte come forma di leggerli, non so, anche sul Messaggero, perché ti dà uno spaccato. Poi sono nato in provincia, quindi anche lì si leggevano molti necrologi. E poi dall'altra parte, io a un certo punto per un pezzo che dovevo fare ho fatto una piccola inchiesta ed è i necrologi, soprattutto per i giornali locali, ormai sono credo il 30% degli introiti. Per esempio in America i giornali locali sono stati spazzati via dalla crisi, invece in Italia resistono e resistono per i necrologi, perché comunque costano un sacco di soldi. Certo. Anche quando è morto Moratti, il Corriere della Sera fece un annuncio, disse scusate ma non è stato possibile metterli tutti. Necrologia rimane una fonte bestiale di reddito, poi ognuno ha una storia con i necrologi. Una volta ho intervistato Bruno Vespa, sì. Lui all'inizio vendeva i necrologi, cioè dall'Aquila dove viveva, e le prime cose che faceva era piazzare i necrologi sul Tempo di Roma, per cui ognuno ha una sua storia sui necrologi.
Però il necrologio veramente è un po' come la decadenza di Roma, la Roma, no, queste il necrologio è un po' la decadenza, cioè in un mondo di social, di internet, di cose, l'idea del necrologio è proprio una cosa veramente da passatista, mi sembra, no, proprio quello che rimane di un mondo che non c'è più ormai, no?
Sì, ma poi anche è decaduto anche il necrologio, perché comunque una volta io mi ricordo che mia nonna mi insegnava, no, l'annuncio lo fa la famiglia, poi sotto non so, partecipano al lutto.
Sì.
Adesso è tutto a cazzo, cioè vedi necrologi con scritto ciao, quello della famiglia che il giorno dopo, prima lo annuncia non so l'amico, poi siccome i giornali ormai costano meno, no? Certo. C'è gente che si compra l'intera pagina, ciao Pino, ci sei mancato, uno dice ma che è Pino, cioè sul Corriere della Sera, è tutto un po' crollato anche questo.
Sì, questo miscuglio anche un po' kitsch, no? Anche un po',
sì, assolutamente,
un po' grottesco, sì, anche questo. Senti Michele, io ti ringrazio, ricordo grazie e faccio vedere a tutti gli amici ancora che ci stanno guardando anche su Twitch la copertina il tuo libro Paradiso, edito da Adelphi. Michele Masneri è stato con noi, ci fai ascoltare qualcosa? Cosa hai scelto musicalmente, Michele, quest'oggi per chiudere la chiacchierata?
Beh, non possiamo ascoltare che Paradiso di Patti Pravo, direi.
Benissimo, la ascoltiamo subito, ti ringrazio Michele, ti aspetto
grazie
qua in
voi.
Studio appena possibile qui da noi, grazie mille.
Buongiorno.
Ciao Michele Masneri, ciao. Paradiso, ciao, grazie. Radio Rock Podcast. Bellissimo viaggio ragazzi questo di Paradiso di Michele Masneri, che è stato nostro ospite, il Paradiso Patti Pravo. Insomma, sarete proprio avvolti da questo racconto di questa di questo viaggio. Immaginatevi, è così, parlavamo fuori onda, Maurizio, un po' un mix, no? Leggilo, un po' un mix tra il sorpasso,
no, ma
di Dino Risi, la grande bellezza,
questo fatto di Roma di
Fellini, e anche
di Fellini,
un po' di David Lynch, un po' di Fellini, no? Un po' di follia.
Roma di Fellini è il mio film preferito, uno dei miei film preferiti.
È un film meraviglioso. E tra l'altro viene, dicevo prima, no, viene valutato meno rispetto ai grandi, e per carità, quando parliamo di Otto e mezzo, quando parliamo di Amarcord, quando parliamo di
quelle che sono un po' le proiezioni oniriche
dei,
no,
suoi capolavori, è chiaramente, per carità, alziamo tutti le mani, no? Però in realtà Roma è un film che ha un po' un impatto. Allora, Michele diceva, Michele Masnadi diceva, è praticamente un documentario. Sì, però ha quell'impatto visivo forte di Fellini, quella scena della tavolata in mezzo alla strada.
Sì, perché poi c'è una parte sceneggiata, l'altra sono immagini proprio riprese al momento, la costruzione della metropolitana A.
Beh,
la
costruzione del di Roma, del grande raccordo anulare, no? Dove molti di voi smadonnano dalla mattina alla sera.
Una romanità ancora verace, ancora proprio gli strasci.
Bene, molto consigliato il libro della settimana, Michele Masneri, Paradiso, bello. Edizioni Adelphi.
Bello.
Da Adelphi, assolutamente sì. Chiudiamo qui con la puntata di oggi del The Rock Show. Noi ci risentiamo domani mattina. Ciao a tutti, ciao Ale, ciao Mauri.
Ciao.
Domani con noi sarà Martina Caronna. Ciao, a domani.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.